Vi ricordo per l'ennesima volta la questione dello scritto, come funziona, così entrate nell'ottica. Sono 18 domande a risposta multipla, quindi la famosa crocetta. Le domande non sono particolarmente difficili, ma non sono manco particolarmente stupide perché le faccio io, non le vado a cercare in giro, per cui sono abbastanza tarate su quello che abbiamo fatto. E vi permettono di raggiungere una massima votazione di 27. Perché? Perché io cerco di fare, visto che abbiamo visto che si cerca di fare l'ETET, la questione è così, ovvero sia chi prende un voto che lo soddisfa può registrare direttamente, chi vuole ottenere una votazione migliore o aspira a prendere un voto più alto del 27 viene a fare l'orale. Le fasce di voto sono tre, fino a 15 compreso, che implica il salto della sessione, quindi una bocciatura fondamentalmente. 16 e 17 che vi permette di accedere all'orale, anche se ovviamente è un'insufficienza. 18-27 che invece sono voti che sono anche immediatamente spendibili, nel senso che chi vuole registrare può registrare, chi vuole migliorare può migliorare con l'orale. Il voto dura l'anno accademico, vuol dire che preso il voto il 30 gennaio 2014 varrà fino all'aprile 2015. Il che vuol dire che potete anche non scapicollarvi a venire a fare l'orale o registrare o quello che è la sessione immediatamente successiva, non c'è nessun problema. Dopodiché, quelli che non sono passati allo scritto di gennaio vengono allo scritto di maggio. Stessa storia. Dopodiché, da settembre in poi, l'orale è aperto per tutti, anche quelli che hanno sbagliato entrambi gli iscritti. Ci siamo? I risultati escono abbastanza rapidamente, un paio di giorni sono fuori, in modo che chi vuole venire all'appello immediatamente successivo può farlo, però ripeto, non è vincolante, non è obbligatorio. Le domande non vengono contate quelle sbagliate, perché se no faremmo delle cose, come dire, dovremmo cominciare con i voti negativi e sarebbe antipatico. Per cui potete, ovviamente, questo detto in camera caritatis, potete benissimo provarci perché una possibilità su quattro può anche darsi che quella che non sapete sia giusta. Rischiare vale la candela in questo caso. Se dovessimo scalare i voti sbagliati, no, ma in questo caso sì. Domande ulteriori? Portatevi dietro il libretto. O perlomeno sappiate qual è il vostro numero di matricola, perché chiaramente essendo un documento dove dobbiamo poi pubblicare dei risultati c'è bisogno di poterlo fare in modo che la privacy sia salvaguardata. No, non mi pare ci sia nient'altro. 20 minuti. 20 minuti e tengo a sottolineare per la vostra salvaguardia. Perché lo scritto funziona più o meno così, anzi dovrebbe funzionare così, così capite più o meno come funziona. Si legge la domanda con le risposte, a mente piuttosto fredda possibilmente, e si decide qual è la risposta corretta. In linea di massima, se avete studiato ovviamente, se no è inutile, se avete studiato la prima risposta che vi viene in mente è giusta, in linea di massima. Poi che succede? Voi fate lo scritto, finite lo scritto e cominciate a ripensarci sopra. Come abbiamo visto, la ragione a volte non aiuta. Questo è uno di quei casi. Se voi cominciate a ripensare, vi vengono in mente tutti i dubbi possibili del mondo. Allora, sì, questa sì, ma quest'altra invece, potrebbe darsi che ho capito male, ma tu che ne pensi? Cominciate a guardarvi intorno, a chiedere a quello che non sa un cazzo come voi che cosa ha fatto, e immediatamente quello assume una sua autorevolezza che non si sa per quale motivo, semplicemente per starvi seduto accanto ne sa più di voi, e quindi cominciate a correggere e fate degli sfracelli. Io ho corretto, ho avuto degli iscritti dove c'erano fino a 9 domande che prima erano giuste e poi sono state corrette e sbagliate. Per cui, siccome ho cominciato con 45 minuti, pian piano sono venuto riducendo, perché 20 minuti uno non fa in tempo in linea di massima a entrare troppo in paranoia e quindi riusciamo a risolvere un po' meglio la questione.
Ma le domande sono come quelle della patente, che sono quasi tutte
Non quasi tutte, no, diciamo che ce ne sono una o due che possono essere confuse, ma se uno ha studiato, di solito no. Non so. No, cioè l'ho corretta, sono tutte limate strada facendo, perché chiaramente, insomma, poi. Perché la domanda, il problema non è mettere la risposta giusta, è più alle altre tre.
No, per me è capitato male.
Sì, no, ma quando tu scrivi la domanda, il tuo problema non è scrivere la risposta giusta, perché quella la sai, è scriverne altre tre che possano essere accettabili, perché se scrivi tre cazzate è ovvio che tanto vai a lasciar perdere. Quindi insomma è una cosa un attimo un po' più complicata. Ad ogni modo, quindi questo è quanto. Chi finisce prima può andarsene senza nessun problema. Non vi perquisisco, non me ne frega un accidente. Cerchiamo ovviamente di fare una cosa degna, visto che il tipo di patto che vi suggerisco è quello di una fiducia reciproca, per cui insomma cerchiamo di evitare auricolari, telefoni, fotografie, convocazioni esterne, tutto quello che vi può venire in mente. Tanto non li trovate, le domande online, quindi il problema non si pone. Prego.
Ma lei consiglia di studiare video su internet?
Ridimmelo, consiglio? Per la preparazione, dici? I libri, assolutamente. Senza proprio un attimo di esitazione. Se poi uno vuole integrare con qualcos'altro, assolutamente benvenga, però in linea di massima il programma è molto più solidamente costruito con i testi. Altre domande? Ok. Allora, mi pare che ero rimasto agli oggetti, al sistema degli oggetti e agli stili di vita, se non vado errato, la volta scorsa. E affrontiamo e chiudiamo questo argomento, perché poi dobbiamo appunto passare ai due punti un attimo più significativi dell'agenda di oggi. Allora, abbiamo visto l'altra volta che il problema, uno dei problemi principali, anche se non è apparentemente così, è lo smaltimento della produzione, quando cominciamo a ragionare di produzione industriale e di capitalismo più o meno maturo. Perché la produzione stessa, essendo vincolata a degli, come dire, a dei processi che ne condizionano il quantitativo, e vi ricordo il combinato disposto dell'azione razionale rispetto allo scopo e dell'economia di scala, quindi il fatto che appunto per risparmiare sulla produzione si tende a costruire un certo numero di pezzi per tipo che garantisce la minima spesa per unità di prodotto. Allora da questo deriva che il famoso equilibrio tra domanda e offerta, che dovrebbe in qualche misura condizionare la produzione alle esigenze del mercato, non viene particolarmente tenuto in conto, ma si cerca di adeguare il mercato a quelle che sono le leggi della produzione industriale, cercando in questo modo di trovare una serie di nuovi motivi perché si compri ciò che viene prodotto. Perché il motivo, quello più evidente, quello al quale potremmo pensare in prima battuta, ovvero sia che uno compri una cosa di cui ha bisogno, si dimostra abbastanza rapidamente insufficiente alle esigenze industriali. Ok? Quindi il problema si trasforma da incontrare i bisogni di qualcuno a suscitare i bisogni di qualcuno, ovviamente. E come faccio a suscitare i bisogni di qualcuno? Attraverso una serie di comunicazioni, una serie di strumenti. Le comunicazioni, come abbiamo visto, sono le comunicazioni del marketing. Il marketing tende a, come dire, sostituirsi a tutta una serie di altre agenzie, a tutta una serie di altre istanze che fino ad allora erano state considerate utili per avere delle opinioni, per affermare la propria identità e individualità e via discorrendo. Pian piano tutte queste altre agenzie, tutti questi altri modi di essere stimati, di crescere, di diventare man mano adulti, si riducono sempre più a un qualcosa che ha a che fare con gli oggetti. Quindi se io sono originale, la mia originalità la manifesterò all'esterno non attraverso dei modi di pensiero, dei comportamenti, delle scelte di vita particolari, ma attraverso ciò che acquisto, attraverso ciò che mi metto addosso, attraverso la mia macchina, attraverso tutta una serie di altre oggetti e gadget che penso avrete abbastanza ben presenti. Giusto stamani stavo sentendo una delle pubblicità più detestabili di questo periodo, che tra l'altro, buongiorno, manco mi ricordo più di che macchina si tratta, ah no, sì, me lo ricordo, come faccio a dimenticarmelo, è quella che dice: quante volte hai sognato di avere un fuoristrada Nissan? che forse non ci avrete fatto caso, ma è una forma di violenza mentale. Perché tu, la risposta immediata è mai, perlomeno io, proprio a me, il pensiero del Qashqai non mi è mai venuto in vita mia, no? Però quella comunicazione in qualche misura implica tutta una serie di cose, ovvero sia che tu c'hai questo bisogno dentro di te e che spesso ti interroghi camminando per la strada e chiedendo di quando potrò comprare un fuoristrada Nissan. Cazzo, no? E poi ti dirà anche quante volte hai pensato che fosse troppo caro per te. Francamente, siccome non mi ero mai posto il problema, non me lo manco mai posto. No, spesso anche quello. Per cui tu c'hai questo bisogno di comprarti un Qashqai Nissan, ma finora non sei riuscito a farlo perché sei un pezzente. Ok? E allora finalmente ti veniamo incontro e ti facciamo uno sconto dei, non mi ricordo, 5-6 mila euro, eccetera, eccetera. Può sembrare una cosa normale, ma non è una cosa normale. Tutte queste pubblicità in qualche misura servono a evocare in voi dei bisogni che probabilmente non c'erano, che non verranno manco mai venuti in mente. E, tanto per accelerare un attimo la questione, non è solamente un problema di bisogno, ma diventa un problema di desiderio, che è un'altra cosa ancora. E siccome, perché? Perché i bisogni dai e dai e finiscono, come dicevamo la volta scorsa. Posso inventarmi tanti modi per vendere una zappa, però alla fine li esauriscono. Per quanto io possa essere creativo, alla fine quelli che per un verso o per l'altro avranno bisogno di una zappa, gli finisco. Allora che cosa faccio? Perché il problema è sempre è continuamente questo, no? Come faccio a venderne altre? A quel punto, chiaramente, io devo completamente affrancarmi dal legame strumentale, no? Devo superare il problema e il, come probabilmente potrebbero dire i creativi, il pregiudizio per il quale io devo acquistare soltanto qualcosa che mi serve, no? Perché? Io posso comprare anche qualcosa che desidero, a prescindere dal fatto che mi serva o no, o addirittura a prescindere dal fatto che abbia un suo utilizzo di qualche genere o meno, che è quello il punto. Che una volta che io riesco a stabilire che tu acquisti cose che non servono a un cazzo, ho risolto. Perché non c'è più limite che io posso pormi, no? Non ho più un limite in te, perché il desiderio è infinito. Allora, se io riesco a stuzzicare il tuo desiderio costantemente, io mi sono assicurato una fonte di consumo inesauribile, no? Perché appunto finora il consumo, diciamo in un contesto normale, in un contesto di una minima razionalità di buonsenso, il consumo ha senso finché c'è bisogno di consumare le cose in questione, perché altrimenti che non si capisce. Ma nel momento in cui tu trasformi il consumo in, come dire, carburante per desideri, non c'è più nulla a trattenerti, tu puoi vendere, no? Fino alla fine, ben oltre tutto quello che sarebbe stato concepibile e pensabile. Hai un solo problema a quel punto. E qual è?
Produrre, perché se tanto desiderio.
No, produrre non c'è, è proprio l'ultimo dei nostri problemi. È che quelli che comprano abbiano i soldi per pagarti. Perché altrimenti, in cavolo, è tutto uno. Cioè, se noi riuscissimo a fare una produzione per cui tutti desiderano le cose e siete pieno gratis, avremmo fatto probabilmente il paese di Bengodi e staremmo tutti quanti rilassati. Invece, a questo punto, l'unico problema che rimane per un consumismo maturo è il reddito di coloro che dovrebbero consumare.
Una cosa, ma per questo che la tua stima è anche in crisi? Cioè, perché non
chi?
La tua stima è in crisi, anche per questo fattore qua?
Sì, dobbiamo arrivarci con un minimo di attenzione, però senz'altro il fatto di aver trasferito completamente qualunque valutazione su sé su un sistema di oggetti è abbastanza svilente. Insomma, io da questo punto di vista vi invito spesso a pensare al Signore degli Anelli, che è uno dei miei romanzi preferiti, ma non solo, nel senso che ci offre una, come dire, un mito abbastanza potente che parla di questo, no? Perché di fatto il Signore degli Anelli cos'è anche? È la storia di qualcuno che affida la sua totale potenza ad un oggetto. Non so, probabilmente ne avrete sentito parlare, voglio sperare, o forse visto un film o quello che è. Ad ogni modo, per chi non lo sapesse, il cattivo fa un anello, che è l'anello che controlla tutto il resto del mondo, tra una cosa e l'altra, però nel fare l'anello travasa gran parte di sé dentro l'anello, per cui lui senza l'anello, no? Diventa molto meno di quello che sarebbe stato, ed è oltretutto anche facilmente si fa per dire, ma ad ogni modo ha un tallone d'Achille che poi si risolve appunto nella sua sconfitta finale. Di fatto l'anello può essere benissimo inteso come il mondo delle merci, nel momento in cui cominciamo a ragionare in una chiave un attimo più simbolica e meno attenta ai dettagli. Tra l'altro, se ci fate caso, continuando, per chi frequenta un minimo l'ambiente tolkieniano, Mordor è una perfetta rappresentazione di una periferia industriale. O Isengard, insomma, pensateci un secondo, e non è che questo me lo stia inventando, perché, a parte che voglio dire, lo potrei dire senza nessun problema di mio, perché nessuno lo proibisce, ma se andate a leggere un minimo gli appunti di Tolkien e tutto il resto, potreste sapere appunto che nel Signore degli Anelli e in tutta la narrativa che ci ruota intorno c'è tutta una riflessione filosofica sulla modernità, sui problemi del nostro modo di vedere il mondo e di operare nel mondo. Tra l'altro, tanto per chiudere la questione, pensate soltanto, non so se avete visto L'Hobbit, state seguendo L'Hobbit, è uscito il secondo da poco, e nel secondo film dell'Hobbit c'è una formulazione limpida di uno dei principi fondamentali del Signore degli Anelli, ovvero sia che gli eroi servono sì, ma non bastano. Cioè, chi risolve la questione è un mezz'uomo, non l'eroe. Quindi è qualcosa di piccolo, qualcosa di apparentemente insignificante, qualcosa che non ha l'armatura, non ha le spade, non ha tutto l'apparato al quale noi normalmente invece attribuiamo tanta importanza, no? Quindi in qualche misura direi che Il Signore degli Anelli è anche un testo di sociologia del quotidiano, ovvero sì, è quello che ti dimostra che basta un dettaglio, cioè un ometto piccolo piccolo che c'ha tanti problemi e si fa staccare un dito a morsi, per cambiare il destino del mondo. Non tutti gli eserciti, non tutte le macchine, non tutti i maghi, ma qualcuno che tutto il resto del mondo ritiene del tutto insignificante e del tutto, come dire, evitabile, no? Ecco. Quindi il problema delle merci per molti versi è anche questo, ovvero sia dovremmo stare attenti a vivere in un mondo un tantino diverso, a quanto affidiamo di noi alle merci e quanto invece vorremmo affermare di nostro, no? Perché è ovvio, come vi ho detto, che se noi ragioniamo in un'ottica di equilibrio, nessuno dice che le merci siano il male, però soltanto le merci, un po' il male ci siamo. L'ideale sarebbe riuscire a integrare uno sviluppo interiore con una manifestazione esteriore, che era poi tra l'altro l'inizio in qualche misura della questione, perché questo paradigma, questo modello di espressione individuale noi lo ritroviamo in nuce con l'inizio del collezionismo, no? Il collezionismo era in un certo punto della storia della nostra cultura, quindi nell'Ottocento, da quelle parti, era già cominciato prima, nell'Ottocento si perfeziona. Cos'è? È l'opera di qualcuno che attraverso le sue acquisizioni manifesta se stesso. Però è chiaro che una collezione ha senso laddove abbia un senso per colui che la fa. No? Nel senso che il grande mecenate che sceglie i dipinti li acquista non perché valgono un tot, ma perché gli piacciono, perché ritiene che abbiano qualcosa da dire, ritiene che abbiano una connessione con la sua vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in qualche misura parte dall'interno ed arriva all'esterno la collezione. Ma se voi pensate per esempio alla questione molto divertente, non so se ne abbiamo parlato la volta scorsa, raccolte che compaiono regolarmente ogni 6 mesi in edicola, non so se avete mai fatto caso o sentito le pubblicità, no? Ci sono le collezioni prefabbricate, cioè c'è qualcuno a tavolino che si mette lì e dice adesso faccio la collezione, che ne so, delle cabine telefoniche del mondo. Allora a me questa cosa mi ha sempre incuriosito, nel senso che mi domando chi è questo che va e compra la cabina telefonica thailandese per mettersela a casa. Cioè, per quale cazzo di ragione uno deve stare a comprarsi, non so, il mezzo dei pompieri danese, no? Sono delle cose con le quali, bene o male, non hai nessun tipo di rapporto, no? Perché che te frega? Però il problema è esattamente questo, ovvero sia nel momento in cui noi abbiamo ribaltato completamente la questione, l'interiorità non c'è più, quindi quello che conta sono gli oggetti. E se tu devi essere originale, puoi anche pensare che avendo a casa un'ambulanza brasiliana, tu sei più originale di lei che non ce l'ha. Anche se quando vai a comprare la famosa ambulanza brasiliana c'hai una doppia comunicazione molto divertente, c'hai una pila di ambulanze brasiliane alte così, su ognuna delle quali c'è scritto in esclusivo per lei. Non so se ci avete fatto
quindi
caso.
Quindi eh?
Diciamo che è una comunicazione espressiva più che altro quella che ti chiedono, ovvero sia l'idea generale è che ti dicono guarda che se tu compri, questa l'abbiamo fatta solo per te, questa ambulanza qui, solo che ce ne stanno 150 ampilate, quindi tu se avessi un minimo di senso comune diresti mi stai a per culo, cioè sei in esclusiva per me, ne voglio una, perché altrimenti quanti siamo a essere originali con queste ambulanze, che già questo, ecco. Quindi tutto questo movimento in qualche misura ci dice che noi attraverso il consumo, attraverso l'acquisto, non soddisfiamo più delle esigenze pratiche, ma ben altro discorso, ovvero sia tentiamo di affermare la nostra individualità, tentiamo di spiegare agli altri chi siamo, non solo da un punto di vista interiore, ma anche da un punto di vista sociale, come abbiamo visto. Ovvero sia, noi attraverso gli oggetti tendiamo a manifestare il nostro status. Perché non ci sono altri modi, non abbiamo un, come dicevamo l'altra volta, una badge, una coccarda, un nastro, un numero che dicano agli altri: guarda che io sto nella piramide sociale qui e quindi sto bene, sono figo. No, non c'è verso. Per cui lo dobbiamo far sapere agli altri in qualche modo. Abbiamo visto l'altra volta che la prima strategia piuttosto semplice che si è affermata è quella del famoso status symbol, ovvero sia alcuni oggetti che, o non solo oggetti ovviamente, ma noi ci concentriamo sugli oggetti, ma non so, auto, case, quartieri, città, luoghi, no? Noi sappiamo bene, per esempio, che Portofino per un lungo lasso di tempo è stato il posto dove andavano quelli che erano i famosi VIP in vacanza. Ce ne sono altri, Cortina, recentemente avrete visto con mia grande sofferenza che c'è stato un blackout di giorni e giorni, ma a parte questo, quelli che contano stanno a Cortina, no? Quindi anche quello ovviamente è un modo per manifestare uno status. Allora, questo perché dicevamo è un modo semplice? Perché è chiaramente un modo ritagliato su un clima e un regime di risorse scarse. Se non c'è una lira che gira, chi ha tanti soldi da poterli sprecare acquistando un oggetto che serve e non serve, o addirittura non serve per niente, come dicevamo la volta scorsa, forse siete piccoli, ma qualche anno fa era in vigore l'idea della famosa capezza d'oro. Cioè tu vedevi qualcuno che aveva una collana d'oro di sta portata, capivi che ti stava facendo capire che lui aveva, insomma, delle disponibilità economiche. Per fortuna pare che sia, o non c'è più nessuno che ce l'ha, oppure abbiamo smesso di usarle perché non ne vedo da un po'. Allora, quindi l'acquisto dell'oggetto già basta per dire all'altro: guarda che, insomma, il famoso Rolex, la macchina, eccetera, la Mercedes, via discorrendo. Però la cosa dura finché c'è questo clima di carenza di risorse. Nel momento in cui le risorse invece aumentano, perché c'è il famoso boom economico degli anni 60 e quindi i ricchi aumentano, no? Vi ricordo tra l'altro che, non so se l'abbiamo detto, ve lo dico ora per cronaca, ma dalla famosa piramide che abbiamo visto essere il modo rapido di descrivere la stratificazione sociale, per un lasso di tempo significativo della nostra cultura noi passiamo alla raffigurazione della picca. Ovvero sia una punta stretta, un corpo centrale molto significativo e poi un gambo, no? Che vuol dire? Vuol dire che c'erano meno ricchi e meno poveri, ma un discreto ceto medio. Quindi fino agli anni 90, più o meno, vale un clima in cui la redistribuzione dei redditi è piuttosto funzionante. Quindi cominciano a esserci molti borghesi, no? Il momento, il clima d'oro della borghesia è quello nel quale le risorse non vanno tutte a una piccola parte, ma vengono distribuite più uniformemente su buona parte dei membri del corpo sociale, i quali per cui si trovano in tasca soldi e possono comprare oggetti. Ma noi abbiamo visto un'altra cosa con la stratificazione sociale e lo status, se vi ricordate, ovvero sia il fatto che la dimensione economica è una delle dimensioni importanti, ma non la sola, ok? Noi semplifichiamo normalmente prendendo delle cantonate mega galattiche e decidiamo che chi è ricco automaticamente è anche altre cose, però è una semplificazione. Spesso e volentieri i ricchi si premurano di farci vedere che non è vero, che sono dei torsi del broccolo qualunque, solo che hanno un sacco di soldi. Il che vuol dire che appunto le posizioni di status elevato, anche nel tempo addietro come oggi, non sono esclusivamente centrate sulle disponibilità economiche, ma anche su altre cose. Per cui quelli che soddisfano a tutti questi requisiti, quindi hanno disponibilità economiche, una formazione culturale, una sensibilità, un'appartenenza, eccetera, si vedono insidiati da coloro che invece hanno soltanto la ricchezza, i famosi nuovi ricchi. I parvenu, ovvero sia, se io sono in tanti a avere tanti soldi, il fatto che uno si compri il Rolex non è più di per sé una garanzia del fatto che il suo status sia dello stesso livello del mio, non so se mi spiego. Cioè, se siamo in tanti a poter comprare un Rolex, il Rolex come oggetto distintivo non funziona più. E questo è il punto. Allora, noi stiamo parlando di oggetti che distinguono, ok? Lo status symbol serviva a questo. D'altro canto, un orologio, dal mio punto di vista, è un oggetto inutile a prescindere, per cui che io spenda 5 euro è più che sufficiente, visto che riesce a dirmi l'ora in modo tranquillissimo. Andare a spendere migliaia di euro per avere un oggetto che non serve assolutamente a niente, per me è assolutamente incomprensibile, ma evidentemente nel momento in cui acquisto un orologio, che sia un Rolex, un Patek Philippe o quello che vi pare, il mio problema non è sapere l'ora, ma è far vedere agli altri che ho un orologio di quel genere, evidentemente. Allora però, come dicevamo, che succede? Che l'oggetto in sé non è più sufficiente. Allora dobbiamo, col diffondersi della ricchezza, mettere a punto altre strategie che ci permettano di distinguerci anche da questi nuovi ricchi, ok? E allora passiamo al sistema degli oggetti. Che vuol dire il sistema degli oggetti? Vuol dire che lo status symbol non diventa più soltanto un oggetto, ma una combinazione di oggetti, i quali abbiano delle loro logiche di, come dire, unione e miscela, e possano permettermi di individuare chi conosce queste regole e chi no. Non so se questo è chiaro. Quindi io non avrò più semplicemente l'orologio, ma dovrò avere un paio di scarpe, un vestito, un'altra serie di oggetti e accessori, i quali tutti insieme comunichino a chi sa di cosa parliamo che io faccio parte di un certo strato sociale. Non è più così facile, perché bisogna rendere le cose un po' più complicate, visto che il denaro è semplice nel suo funzionamento, se ce l'hai lo spendi, non è che devi avere sto sapere raffinato. Nel momento in cui però non sai più come spenderlo, lì si comincia a vedere la differenza. Ok? Quindi non te compri semplicemente l'orologio, ma devi sapere insieme a quell'orologio cos'altro devi comprare. Devi sapere dove andare a far vedere il tuo orologio e le tue scarpe. Cioè tutta una serie di informazioni che sono meno ovvie e meno facilmente acquistabili. Ok? Non mi vedo particolarmente convinti. Sì, no, io chiedevo se avevate capito o meno. Ok? Allora, quindi, questo sistema degli oggetti è, diciamo, lo stadio avanzato della strategia della distinzione attraverso gli oggetti. Un oggetto da solo è semplice, un sistema degli oggetti è un po' più complicato. Ma anche qui ci sono cose che vanificano in qualche misura l'efficacia distintiva di questa strategia. Perché? Perché cominciano a esserci migliori comunicazioni, cominciano a esserci giornali molto diffusi, settimanali, arriva la televisione, pian piano arriva poi addirittura internet, e quindi bene o male appropriarsi di queste regole della formazione del sistema degli oggetti diventa semplice. E di nuovo, anche chi non farebbe parte degli strati di cui stiamo parlando potrebbe millantare una sua appartenenza, no? Perché di nuovo il nuovo ricco, con 3 click, leggendo una rivista, chiedendo a qualcuno, scopre dove deve andare, cosa si deve mettere, eccetera, eccetera. Quindi di nuovo gli strati alti della stratificazione sociale si trovano col problema che non sanno più come fare a distinguersi da questi parvenu, che è uno dei termini corretti. E passiamo quindi allo stile di vita. Lo stile di vita non è semplicemente questo, evidentemente, è qualcosa di più, però la logica che muove a questo discorso è più o meno la stessa. Che vuol dire stile di vita? Vuol dire una riscoperta del fatto che gli oggetti vanno utilizzati in un certo modo, per certi versi. Vuol dire che non è più semplicemente l'acquisto, quindi la disponibilità economica, che fa la differenza, ma anche una certa dimensione culturale, no? Lo stile di vita diventa un insieme di saperi coordinati che mirano a dare la sensazione di un certo status, evidentemente. Quindi non devi semplicemente sapere quale vino comprare, ma devi anche sapere quale vino comprare con ciò che stai mangiando. Non puoi limitarti a prendere quello più caro del menù, perché magari è un vino dolce, un vino da dessert, e tu lo stai mangiando con l'arrosto e fai la figura del peracottaro, come succede spesso e volentieri. Quindi Il problema, come vedete, diventa un problema sempre più articolato, ovvero sia esistono dei codici anche complessi, che regolano i comportamenti, i consumi non soltanto materiali ma anche culturali, i saperi che servono a integrare questi consumi e che servono a renderli coerenti rispetto a un sistema di vita. La cosa quindi si fa abbastanza complessa e sempre più tendente a quello che vi dicevo, ovvero sia sempre più tendente a manifestare qualcosa di sé e non semplicemente a acquistare qualcosa. Cioè il consumo, come vedete, diventa sempre più un'attività che costruisce il senso. Tu manifesti all'esterno le tue idee politiche, le tue idee estetiche, le tue idee sociali, i tuoi gusti, la tua individualità, attraverso non semplicemente l'acquisto di certe cose, ma anche per esempio l'utilizzo del tuo tempo in certi modi, no? Il frequentare certi tipi di attività, che possono essere attività fisica, sportiva, culturale, teatrale, balletto, danza classica, danza moderna, quello che volete, tutto questo entra, bene o male, a far parte di un registro di codici la cui scelta segnala non solo la tua appartenenza di status, ma anche i tuoi orientamenti valoriali, teorici, individuali, eccetera, eccetera. Ok? Quindi di fatto ci accorgiamo che anche il consumo diventa un'attività sempre più complicata. Non è casuale che oggi molti si avvalgano del famoso personal shopper. Ma come lo spiegheremmo noi uno specialista in acquisti se non ci fosse un sapere complesso dietro? Cioè io devo comprarmi un paio di jeans, vado a comprarmi un paio di jeans, non ho bisogno di chiedere a qualcuno perché a me serve un paio di jeans e quindi quelli che mi piacciono me li compro. Ma evidentemente il personal shopper non serve soltanto a questo. Il personal shopper è colui in qualche misura che conosce i codici, conosce le mode, ascolta quali sono le tue esigenze ed è in grado di dirti, per manifestare quelle esigenze, per soddisfare quelle esigenze, cosa devi acquistare, che è un po' più complicato, non so se questo è chiaro, no? Non solo è più complicato, ma continua ad essere una garanzia di vendita per i produttori. Perché? Perché questi codici cambiano velocemente. Sono codici che sono sottoposti a tutta una serie di pressioni che non sono semplicemente e soltanto quelle dei produttori, ma anche ovviamente le pressioni degli utenti, no? Dei consumatori finali, che cominciano ad avere, come abbiamo visto l'altra volta, voce in capitolo. Il consumatore intelligente è in grado in qualche misura di influenzare, come vedremo meglio, il modus di produzione. E quindi questi codici cambiano regolarmente, vengono aggiornati, vengono modificati, degli oggetti diventano in, diventano out, suppongo che ne saprete qualcosa tutto sommato, no? E quindi questa è una garanzia, evidentemente, che tu acquisterai un altro paio di scarpe, anche se quelle che hai andrebbero benissimo ancora per tempo, no? Però comunque dovrai cambiarle perché quelle che hai non significano più ciò che tu volevi far loro significare. E capite che il significato di un oggetto è più facilmente modificabile che non il suo utilizzo, perché appunto la zappa la usi per fare i buchi per terra, ma quando cominci ad assegnare dei significati alla zappa, quindi la zappa diventa un portatore di significato, le puoi far dire qualsiasi cosa. Puoi farle dire che tu sei un supporter della biotecnologia e quindi vivi bio, quindi sei un vegano, quindi mangi tutta una serie di cose e per manifestare questa cosa ti metti una zappa in macchina. Lo puoi fare. Non è un problema. Non so se vi rendete conto della questione. Uno può anche ridere, ma c'è poco da ridere, perché di fatto noi viviamo così. Mo la zappa, mi rendo conto che è l'ho scelta perché è un oggetto estremo, ma pensate ai vostri comportamenti, ai comportamenti dei vostri conoscenti e vi accorgerete che spesso ciò che viene acquistato, ciò che viene mostrato, non ha nessun altro scopo che non far capire all'altro che tu pensi qualcosa. Ok? Quindi questo è il punto centrale, no? Il motivo per cui il cibo bio ancora costa molto più dell'altro non è semplicemente un problema di produzione, perché chiaramente è anche un problema di produzione, ma è anche un problema di differenziale e di comunicazione. Perché tu, spendendo di più per il bio, non solo manifesti una potenziale, come dire, disponibilità economica superiore, ma significhi anche la tua disponibilità al sacrificio per un valore, che è il valore dell'ambiente. Non so se la cosa vi torna.
Ok. Rispetto all'etica,
comincia a diventare una questione un po' più complicata, in effetti, riuscire a leggere il comportamento soltanto sulla base dell'azione razionale rispetto allo scopo. È pure vero che non è detto che molti di quelli che consumino bio siano consapevoli di questo, però nel momento in cui tu cominci a riflettere sulla questione ti accorgi che effettivamente ci sono tutta una serie di concrezioni, tutta una serie di ulteriori significati attaccati al particolare campo merceologico. È chiaro che il codice bio non significa semplicemente questo, può voler dire altro, preoccupazione per l'ambiente, d'accordo, ma preoccupazione per sé, preoccupazione di purezza, di ricerca della qualità, quindi ricerca di un mondo diverso, insomma ci sono tutta una serie di declinazioni che possono venire fatte su queste categorie di oggetti che le rendono appetibili in modo molto più ampio che non semplicemente a quello a cui piace meglio il sapore del finocchio coltivato con certe attività e non altre, chiaramente. Quindi, come vedete, qual è il paradosso della questione? Che attraverso queste strategie, che inizialmente sono semplicemente strategie di moltiplicazione delle occasioni di vendita, il consumismo fa qualcos'altro, ovvero sia stimola in qualche misura la presa di coscienza del pubblico, stimola il consumatore a diventare un consumatore intelligente, come dicevamo l'altra volta. Non è semplicemente una questione di competenza, come potremmo dire, semplice, direi che l'aggettivo è giusto, però sia nella logica della creazione del marketing questa cosa doveva essere una cosa che avrebbe avuto, diciamo, un andamento unidirezionale, ovvero sia dalle aziende al pubblico, perché per un lungo periodo di tempo il pubblico è stato trattato come passivo, un po' il cane di Pavlov, ovvero sia la pubblicità cosa immaginava? Che ti diceva delle cose e tu le avresti fatte senza starci a pensare più di tanto. Ma quando la pubblicità comincia a farti ragionare sul fatto che sei originale, che sei diverso dagli altri, che è bello che tu sia originale e diverso dagli altri, il pericolo che qualcuno poi comincia a dire allora se io sono originale perché te devo dare retta è concreto. Non so se mi spiego. Alla fine, anche se tu proprio sei un tartufo, il problema e il dubbio ti viene. Cioè se io sono originale, perché tu devi dire a me quello che devo fare? No? Se sono originale lo decido io, è il mio telefono che va preso a martellate, ma che dobbiamo fare? Almeno non rompe troppo le palle. Allora, come vedete, la strategia che sembrava così intelligente, quindi quella di sfruttamento del desiderio, di sfruttamento delle tensioni interiori, di tutte queste cose, diventa una strategia che funziona per molti versi, ma poi ha degli effetti paradossali e contraddittori, perché appunto tu alla fine ti chiedi, ma sto codice al quale mi devo conformare, perché me lo deve dare qualcun altro? Perché non me lo posso fare io? Se io ho voglia di mettermi i calzini spaiati perché sono un tale paladino della originalità che due capi uguali mi danno sui nervi, lo faccio. Oggi come oggi lo stanno facendo in tanti, i calzini continuano a usarli a coppie. Però molti hanno deciso che non c'è motivo di mettersi due scarpe uguali, o due calzini uguali, o due orecchini uguali. Non so se le signorine hanno notato che ultimamente molti vendono un orecchino, che te ne rimette due. Due sono noiosi. Allora puoi benissimo decidere che tu fai come ti pare. Puoi decidere di reinterpretare i codici. Ci sono una serie di manifestazioni dell'oggi, come il famoso discorso del vintage, tanto per dirne uno, del modernariato, che sono esattamente questo, ovvero sia l'affermazione di una imposizione di codici personali alle merci. Cioè tu compri un oggetto che è stato concepito in un altro momento storico, che voleva dire un'altra cosa, e decidi tu cosa significa per te. Perché ti piace, perché ti sta simpatico, perché torna comodo per una tua narrazione, ma non c'è più quell'altro che ti deve dire no, compra quello perché è meglio. Capite? E questo, paradossalmente, è un po' come la conseguenza della riforma per la soggettività ai tempi. No, quando la riforma protestante si afferma, Lutero di fatto cosa dice alle persone? Non vi serve qualcuno che interpreti le scritture per voi, ve le potete interpretare da soli. E da lì che succede? Che la gente dopo un po' comincia a dirsi, ma se io mi posso addirittura interpretare le scritture da solo, perché devo stare a sentire qualcun altro per il resto? Perché non posso decidere come vivere? Perché non posso decidere cosa credere? Perché non posso decidere cosa fare? Quindi, come vedete, tra la riforma e gli status acquisiti c'è una correlazione stretta, no? E lo stesso in questo caso, paradossalmente, dopo tanto tempo ci ritroviamo in una situazione del genere, ovvero sia usciamo dall'omologazione che in qualche modo era stata forzata dalla produzione industriale e da tutta una serie di politiche, per riscoprire, no, nell'attività del consumo qualcosa che effettivamente è in grado di soddisfarci, di permetterci di dare un senso alla vita. L'ultima delle situazioni che sono giunte sulla scorta di questa serie di cose è che tu alla fine puoi pure scegliere di non consumare. Il motivo per il quale, uno dei motivi che comunque il discorso mediatico continua a non prendere in considerazione, relativo al fatto che si consuma sempre meno in Italia, non so se avete sentito adesso tutti a lamentarsi perché pure i saldi, no? No, anche i saldi non hanno portato ai consumi, non c'è nessuno che si chieda, ma sarà mica che consumavamo troppo prima e mo improvvisamente ci siamo accorti che non ce ne frega più un accidente? Quello è il punto. No, io sono d'accordo che ci sono pochi soldi in giro, ma nel momento in cui tu ti accorgi di tutta questa costruzione e ti accorgi che in larga misura questa costruzione te l'hanno imposta, una volta che hai smesso poi non è detto che ricominci. Ed è questo uno dei punti sui quali richiamerei la vostra attenzione, ovvero sia ancora immaginare che noi nel 2015, 2016, 14, 22, quando sarà, ricominciamo a consumare come prima, è stupido, perché non si sono ancora accorti che quell'incantesimo si è rotto. Con 5 anni di crisi, se anche tu eri convintissimo del fatto che non potevi sopravvivere senza consumare, sono 5 anni che lo fai. E anche se sei un torso del broccolo, alla fine ti chiedi, ma visto che io sono 5 anni che campo, tutto sommato sopravvivo abbastanza anche senza sta cosa, è così importante che io appena ho i saldi mi metta in fila con tutti gli altri e vada a comprare? Soltanto perché mi costa di meno? No, ci vado se mi serve. Però torniamo a quello che vi dicevo prima, quelli che hanno bisogno sono di meno. Lo so, infatti quello è un rischio, io mi perdo sempre i saldi. Che devo fare. Però diciamo che cerco di sopravvivere nonostante tutto. Ad ogni modo, come vedete, quindi la dinamica attuale è una dinamica di profonda crisi di questo paradigma, di questo modo di fare, no? Noi siamo andati avanti per 50 anni sull'idea che avremmo consumato sempre di più, naturalmente, senza porci il problema, come abbiamo visto l'altra volta, delle materie che ci sarebbero servite per questa produzione, senza porci il problema dei rifiuti che ne sarebbero nati. Perché? Perché il problema è anche un altro, come possiamo cominciare a immaginare. Se io voglio far sì che tu te compri qualcosa di nuovo, ho due possibilità, non una sola. Posso cambiare il significato dell'oggetto, ma posso pure costruire un oggetto che si rompe. È più semplice, questo mi crea meno problemi, no? Risparmio pure. Ovvero sia, in barba alla mitologia della modernità, ciò che viene costruito oggi e venduto oggi è peggio di quello che si costruiva qualche tempo fa. Perché c'è una cosa che si chiama obsolescenza programmata. Ovvero sia, tu costruisci un oggetto e già sai che dopo 2 anni si rompe. Se voi pensate che uno dei canoni della modernità era il fatto che tu ciò che era nuovo era migliore di ciò che era vecchio, che è sempre stato così, no? Quello che arriverà domani sarà migliore di quello che c'è oggi, quello che c'è oggi è molto migliore di quello che c'è ieri. Ecco, questo non funziona più. Abbiamo visto l'articolo sul Good Enough l'altra volta, che in qualche misura ci fa riflettere su questo aspetto, no? Ma anche nella prassi di vita, io vado a comprare la lavatrice, sì, era la lavatrice, l'anno scorso, dopo che la storica lavatrice che avevamo comprato con mia moglie al matrimonio si è sfasciata alla fine, poveraccia, 18 anni, a un certo punto lo capisci pure. Allora vado a comprare la lavatrice, cioè io ho questa lavatrice qui, ne volevamo un'altra, e qui mi fa, ma lei non penserà mica che le duri allo stesso modo? Come se fossi io quello illuso, no? Arrivo 20 anni dopo, mi immagino che la lavatrice che mi vendi funzioni molto meglio di quella che ho appena buttato. Sì, funziona meglio perché consuma meno, funziona meglio perché è più efficiente, però se sfascia. 3-4 anni. uno a un certo punto qualche dubbio se lo fa venire in testa, no? Cioè, come mai, se quando 20 anni fa eravamo così arretrati, riusciamo a fare una cosa che, per carità, no, magari consuma un po' di più, però io sono, c'ho un affare di questo genere che devo buttare da qualche parte. Anche quello è un problema ecologico, non è soltanto, non è soltanto il consumo elettrico, è anche il fatto che non so dove buttare tutta sta ferraglia, tanto per dirne una, no? Pensate ai frigoriferi, che non sono solo ferraglia, ma anche gas. No? È meglio un frigorifero che consuma un tantino di più e dura 20 anni, o un frigorifero che consuma molto meno ma ne dura 4? Non è così ovvio come discorso, non so se... No? È chiaro che a noi ovviamente de punto in bianco, ah, l'energia consuma meno, perfetto, che figata. Ma ragioniamo un attimo in modo un po' più complesso. Quante materie mi servono per fare 5 frigoriferi invece di uno? Probabilmente, in ultima analisi, seppure consuma un po' di più, ma mi dura 20 anni, mi conviene. No? Quindi, come vedete, il problema del consumo è anche un problema di qualità di ciò che viene prodotto, perché non c'è nessuna utilità per il produttore a creare degli oggetti che durino troppo, perché poi non li vende più. Quindi, come vedete, anche questo discorso in qualche misura qualche piccola pulce nell'orecchio te la mette, no? E poi c'è un'ultima valutazione importante da fare. Come credo di avervi detto la volta scorsa, un elemento importante di questo discorso è la tua esperienza. Ovvero sia il fatto che io ti dico, guarda, che se tu acquisti sei felice. No? Ne parlavamo, credo, l'altra volta dello shopping. No? Se ci pensate da un punto di vista razionale, perché se io sono triste comprarmi un paio di scarpe dovrebbe mettermi di buon umore? La connessione logica sfugge. Perché ce l'hanno detto, no? E perché in effetti per un certo lasso di tempo funzionava. Ora però noi abbiamo scoperto una cosa, ovvero sia che la dinamica e la logica del consumo sono simili a quelle della tossicodipendenza. Ovvero sia, l'utilità di ogni acquisto decresce. Come mi dicono, non ho avuto il piacere, ma mi dicono che la prima dose di un qualunque stupefacente sia la migliore esperienza che puoi fare, perché poi quelle dopo comunque sono meno soddisfacenti fino a diventare praticamente una specie di schiavitù, allo stesso modo l'acquisto funziona così, cioè i primi acquisti sono grandemente soddisfacenti, quelli dopo sempre meno, finché a un certo punto ti rendi conto che sei uscito, eri incazzato, torni a casa, sei ancora incazzato e hai pure speso un sacco di soldi. Questa evidenza ti si propone, capite? Nel senso che il movimento del consumismo è un movimento che chiamava in causa anche altre cose, a parte l'utilità pratica, a parte l'utilità di status, chiamava in causa anche appunto la felicità. Il fatto che tu attraverso le merci potessi essere felice. Sta cosa ha funzionato per un po' di tempo, ma poi alla fine è diventata sempre meno evidente. Noi, perlomeno, insomma, chi ha avuto modo di farne a lungo esperienza sa perfettamente che l'acquisto non cambia nulla. Anzi, semmai sei anche un po' più stranito. Perché? Perché quello che oggi, e se ci fate caso nella comunicazione, comincia a diventare evidente, non è più l'acquisto, ma il momento in cui desideri acquistare. Il che è perfetto, perché a quel punto vuol dire che questa cosa la rinnovi costantemente. Ovvero sia l'idea che quell'acquisto sarà piacevole. Quando acquisti, no. Però prima ti piace tanto. Stiamo, no? Complicando sempre di più le dinamiche. Però, ripeto, questa cosa, quindi l'esperienza del fatto che l'acquisto non è così gioioso e non è così soddisfacente come avevamo pensato, il fatto che le merci che acquistiamo poi alla prova pratica si rivelano peggiori di quelle che abbiamo dismesso, il fatto che non abbiamo più tanti soldi quanti ce ne avevamo prima, o perlomeno molti di noi non hanno più tanti soldi come avevamo prima, sono tre fattori, come vedete, che vanno contro questa mistica del consumismo. No? Sono tre fattori che in qualche misura la smantellano alla base, e siccome era una mistica, ricostruirla non è facile. Perché di fatto non c'era un fondamento logico, c'era un fondamento funzionale per il sistema economico, manco per noi. Nel momento in cui ce ne rendiamo conto, ripeto, è molto difficile che quei modelli di comportamento vengano ripristinati sic et simpliciter. L'idea di questi che parlano di ripresa è comica, anche perché se aveste perso un po' di tempo a leggere qualcosa in giro, Vi sareste accorti che, per esempio, la ripresa negli Stati Uniti già c'è, ma da anni si lamentano tutti sul fatto che non produce posti di lavoro e non sta corrispondendo ad una riespansione dei consumi come ci si immaginava. Perché il modello è finito, ragazzi. Questo è il punto. Andiamo verso altro. Non sappiamo ancora cosa, evidentemente, non sappiamo ancora come lo interpreteremo, ma è evidente che prima una parte, diciamo la parte più avvertita della società, poi pian piano probabilmente anche gli altri, si renderanno conto che il consumo per il consumo non è più sostenibile. Oltre a non rispondere a nessuna delle balle che ci sono state raccontate nel tempo, è pure pericoloso. Ripeto, perché sono materie prime che finiscono, energia che si consuma, rifiuti che si accumulano. Non c'è più spazio. Prima o poi qualcuno questa cosa probabilmente la concepirà. Allora, detto questo, vediamo come queste due logiche si riverberano sulla produzione, perché in effetti sono abbastanza fedelmente riproposte negli ideali e nei modi attraverso i quali il sistema organizzativo industriale si struttura. Che ora è? Ok, facciamo 5 minuti di break, no? Ok, allora, dicevamo che abbiamo cominciato a parlare un paio di lezioni fa del taylorismo. E ne abbiamo esaminato inizialmente le caratteristiche proprio, come dire, compositive. Vi ricordo che Taylor formula quella che definisce organizzazione scientifica del lavoro su una serie di strategie e di convinzioni. La prima, quella fondante dell'intero castello teorico, è la famosa One Best Way, come abbiamo visto, ovvero sia la convinzione che esista uno e un solo modo eccellente di compiere un gesto. Come abbiamo detto, è di fatto l'adeguamento della teoria weberiana, o comunque insomma l'idea dell'azione economica alla produzione pratica. Come esiste una azione che ricerca la massimizzazione degli utili, come abbiamo visto, quindi l'azione economica per antonomasia, così esiste un gesto economico che vuol dire poter, che può essere compiuto più volte degli altri e con migliori risultati. Quindi di fatto il gesto che cerca Taylor è il gesto economico, quello per il quale chi lo compie ne compierà di più e quindi sarà più produttivo, evidentemente. Come ottiene questo risultato Taylor? Con la parcellizzazione dei comportamenti e dei gesti stessi, quindi di fatto studiando ciò che veniva fatto prima di lui e scomponendolo in elementi semplici. Vi ricordo che abbiamo parlato del saldatore che prima, come operaio specializzato da solo, saldava un interruttore in un'auto, viene sostituito da 13 impiegati diversi che compiono gli stessi gesti che facevi lui, ma uno per uno. Produce di più. È vero che uno potrebbe porsi il problema, cioè vabbè, ma pagare 13 salari invece di uno, no? E questo ci porta sulle relazioni industriali, che non è un argomento da poco. Perché cosa succede? Che non solo Taylor sostituisce e rende più efficiente la produzione scomponendo il comportamento, che era un comportamento, competente, no? Ma di fatto rende inutile la competenza. Questo è il punto centrale e interessante della questione. Uno dei punti centrali, perché c'è un altro che invece è positivo, questo diciamo un po' meno. Che vuol dire? Vuol dire che da un punto di vista di rapporti tra operai e proprietà dell'azienda, Taylor priva la forza lavoro di un importante strumento di contrattazione. Perché? Perché il saldatore prima aveva di fatto in mano un potere. Cioè, se non c'era lui, non si faceva il lavoro. E quindi poteva in qualche misura rivendicare i famosi scioperi, no? Ovvero sì, il saldatore dice al capo dell'azienda: senti, o mi dai un miglioramento in termini di ore di lavoro, di salario, di indennizzi, di quello che te pare, oppure io non lavoro. E se io non lavoro, tu non produci. Quindi ti crea un danno. Questa è la logica dello sciopero, evidentemente, no? Nel momento in cui Taylor utilizza 13 operai qualunque per fare ciò che faceva il saldatore, crea uno squilibrio in termini di potere dal quale poi l'azienda americana non si è mai ripresa, o meglio, che ha configurato l'azienda americana, l'industria americana, in un certo modo diverso da quello, per esempio, tedesco, russo e via discorrendo. Di fatto, in America i sindacati hanno sempre avuto poca forza. E quella che hanno avuto l'hanno avuta per altre ragioni, perché i sindacati, come saprete, spesso si trattava di associazioni, non dico a delinquere, ma comunque con una serie di collusioni, una serie di problemi. Ciò che è esistito in Europa, nel vecchio continente, non si è mai riproposto in America. Perché? Perché in America di fatto c'erano poche basi per farlo. Perché il metodo taylorista sfrutta in modo geniale, direi, per quanto vi abbia detto che Taylor era pazzo, una circostanza peculiare che avevano gli Stati Uniti in quel periodo, ovvero sia una sovrabbondanza di manodopera. Ricorderete tutti, saprete tutti, che c'è stato un lungo periodo nel quale andavano tutti in America, no? Ellis Island, le grandi migrazioni, tutta una serie di cose che portavano in America chi? I laureati? No. Ci portavano la gente che non aveva nessun tipo di bagaglio culturale, nessun tipo di preparazione. Noi ci siamo andati per secoli, per anni, diciamo secoli, in America, no? E quelli che noi mandavamo in America non erano i migliori. Questo vorrei che se lo ricordassero pure tutti quelli che ancora rompono l'anima con l'immigrazione in Italia. Non solo, noi abbiamo anche degli immigrati laureati che parlano 4-5 lingue, però noi facciamo tutte di ogni erba un fascio e non ci ricordiamo che noi abbiamo esportato milioni di nostri connazionali che oggettivamente si sono portati dietro cose, come per esempio la mafia, per le quali potremmo essere imputati volendo se qualcuno cominciasse a fare questo tipo di conti, no? Ecco. Ma ad ogni modo, quello che è il punto centrale qual è? Che negli Stati Uniti entravano milioni di persone che non servivano a niente, così com'erano, perché non parlavano la lingua, perché non sapevano manco, non ho mai visto le macchine. Noi parliamo dei contadini della Kamchatka, parliamo dei contadini polacchi, parliamo di contadini siculi, parliamo di persone che non avevano avuto mai contatto con la modernità. Oh, e abbiamo detto, se vi ricordate, credo, se no ve lo dico adesso, che negli Stati Uniti, essendo gli Stati Uniti figli della riforma protestante più estrema, l'idea di solidarietà non c'è, perché gli Stati Uniti sono, come dire, discendono da quei famosi padri pellegrini dei quali suppongo avrete sentito parlare, che erano stati scacciati dall'Europa perché rompevano talmente le palle pure qui che non li reggeva più nessuno, ok? Erano estremisti, fondamentalisti, diremmo oggi probabilmente, convinti con Calvino che ci fosse una dottrina della predestinazione, ovvero sia che i poveri fossero poveri perché cattivi e i ricchi fossero ricchi perché buoni. Ok? Ciò che vuol dire che la povertà in America continua ad oggi ad essere vista come un tratto negativo, di umanamente negativo, non che sei povero perché sei sfortunato, ma sei povero perché sei cattivo e te lo meriti e di conseguenza puoi pure schiattare. Non so se avete sentito tutte le varie polemiche sulle nuove politiche sanitarie, rassicurazioni e tutto il casino che sta succedendo da decenni a questa parte, perché appunto negli Stati Uniti se tu non hai un'assicurazione non ti curano. Noi abbiamo tutti i difetti del mondo per quanto riguarda la nostra assistenza sanitaria, però in un modo o nell'altro chi ha bisogno viene, si cerca perlomeno di curarlo. Negli Stati Uniti, se tu non paghi, puoi pure andare a morire ammazzato dove te pare. Perché? Perché appunto c'è questo fondo, anche qui non è detto che sia consapevole, ma comunque un fondo serio contro l'idea di solidarietà. Allora, se questa cosa io la applico agli immigranti, ho un problema piuttosto marcato. Perché? Perché questi immigranti potrebbero diventare una risorsa in prospettiva dopo, che ne so, 4 anni, se vogliamo dire che sono molto intelligenti tutti quanti, perché io per 4 anni me ne faccio carico, li faccio mangiare, li faccio studiare, gli do una preparazione professionale, e fra 4 anni ho una manodopera spendibile. E in questi 4 anni chi paga? Cioè, come fanno a sopravvivere questi per 4 anni? Quindi il problema che avevano di fronte gli Stati Uniti in quel periodo era questo, ovvero sia come mettere a frutto una manodopera molto abbondante ma di scarsissima qualità per evitare che diventassero tutte le gangs of New York, se avete visto il film di Scorsese quando è uscito, ovvero sia perché diventassero tutti quanti criminali, perché che altro potevano fare, poveracci. Quindi un po' li mandano a costruire la famosa ferrovia nel Far West, di cui avrete visto film e film a ripetizione, e gli altri dovevano in qualche modo essere utilizzati in fabbrica. Ora, perché Taylor da questo punto di vista è una manna? Perché Taylor riesce a mettere a punto un modo grazie al quale chiunque è in grado di lavorare, anche senza capire una parola, perché quando tu devi stringere un bullone, una volta che io ti prendo la mano e ti faccio fa così, non te devo di altro. Non so se questa cosa è chiara. Quindi tu puoi lavorare, diventi automaticamente parte del sistema americano, poi dopo studi, fai quello che ti pare, è problema tuo, non gliene frega niente a loro, però di fatto puoi mangiare e servi. Quindi utilizzi, diciamo, sfrutti le due questioni centrali dal punto di vista della mentalità americana. Ti stai guadagnando il tuo cibo, hai titolo a rimanere, nessuno si preoccupa, siamo tutti contenti, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma comunque l'idea generale è esattamente questa. Quindi, come vedete, il taylorismo ha tanti difetti, come vi ho detto, perché è ovvio che passare 8 ore della propria giornata a stringere un bullone qualche problema te lo dà, no? Diciamo, magari non nell'immediato, ma nel lungo periodo a un certo punto comincia a sbroccare. È chiaro che Taylor questa cosa in qualche misura l'aveva contemplata, per cui c'erano delle rotazioni, stavi alla catena di montaggio ma non facevi sempre lo stesso lavoro, però sempre alla catena di montaggio stavi, per cui bene o male, se vi ricordate Charlie Chaplin, esce camminando per la strada e continua a fare così perché è diventata una cosa, no, oltre che meccanica, quasi un modo d'essere. Però effettivamente permette a una gran parte di coloro che arrivano negli Stati Uniti senza arte né parte di inserirsi nella società e di diventarne in qualche modo parte. Quindi, come vedete, anche una certa sua necessità storica nell'operare. Cos'altro? Abbiamo detto che Taylor, tra le altre cose, prevede appunto la distinzione piuttosto rigida tra colletti bianchi e colletti blu, ovvero sia manifesta un altro caso del disprezzo occidentale per l'attività pratica. Sta cosa è buffa perché ci riempiamo tutti la bocca col fare, il fare, il fare, però poi a stringere il fare quelli che fanno sembrano sempre regolarmente l'ultima ruota del carro. Questa cosa andrebbe sanata oggettivamente, ma comunque insomma vedremo un po' che succede anche con i prossimi sviluppi. Ad ogni modo il punto centrale è questo. Se Taylor ritiene che esista un modo giusto di fare un'azione, come abbiamo detto, quindi la famosa One Best Way, questa One Best Way lui non la chiede a quello che la fa, perché quello che la fa dal suo punto di vista è poco più di un bue, non è praticamente un essere umano o comunque un essere umano di scarsissimo prestigio e significato, ma lo studia questo miglioramento il manager. Quindi fra le altre cose dobbiamo anche ringraziare Taylor perché è il padre della figura del manager. Che fortuna! Il manager tayloristico però non è proprio esattamente quello che ci immaginiamo noi. Tra l'altro vi faccio presente che manager, se noi lo traducessimo, verrebbe in qualche modo tipo faccendiere, maneggione, una cosa di questo genere. Che to manage vuol dire riuscire a fare le cose, non è che ci abbia sta cosa. No, però dicendo manager noi ci affranchiamo da questa, come dire, consapevolezza di una cosa un po' così discutibile e abbiamo creato questo ruolo particolarmente prestigioso. Però dal punto di vista appunto tayloristico, il manager è colui che studia i comportamenti ed escogita le soluzioni eccellenti. Okay? Quindi il manager di fatto va in giro con un blocco in tasca, un cronometro in mano e rompe i coglioni a tutti quelli che vede, diciamo, mettiamola un po' così, perché gli fa fare appunto le prove, cioè prende un ruolo complesso e lo rende semplice, lo parcellizza finché non diventa semplice. Ok? Quindi, come vedete, c'è una certa correlazione con l'oggi, perché appunto il manager è colui che fa parte dei colletti bianchi. Il manager è il top della, come dire, dell'organigramma aziendale, per certi versi, no? Però non è ad oggi, non è come oggi qualcuno che gestisce semplicemente, come vedremo, altre sfere di competenza. Il manager è ad ogni modo informato di ciò che fa perché lo studia. Però quello che è divertente è questo, ovvero sia che questo studio dell'attività viene fatto da qualcuno che non pratica l'attività. Questo è il paradosso della questione, no? Anzi, qualcuno si ritiene molto migliore di colui che pratica l'attività stessa. Quindi, come vedete, il lavoro taylorista ha un suo grosso punto debole e crea già a priori una contraddizione rispetto a tante cose che ci vengono raccontate. Perché secondo voi c'è bisogno di formazione per fare l'operaio con Taylor? Quello è il problema. Cioè, che motivo avrei io di formare un operaio quando questo non deve fare che un gesto che gli viene detto da un altro? È come se io andassi a formare una ruota dentata in orologio. Non serve. Non c'è bisogno che io investa sulla forza lavoro, perché la forza lavoro è trattata esattamente come una propaggine della macchina. Ok? Quindi teniamolo a mente questo quando ragioniamo di tutto quello che viene detto oggi sulla formazione. Perché sulla la formazione non è così evidente né così ovvio che sia un bene o che serva. Dal punto di vista di Taylor, semmai quello che deve essere formato è il manager, al limite, che può essere, no, come dire, istruito in nuove strategie, può aver nuove competenze e quello che volete, ma la gran parte della forza lavoro è semplicemente questo, forza lavoro. Fa gesti e non ne trae nessun miglioramento personale, nessuna esperienza, non può modificare in alcun modo, pur essendo colui che fa il gesto. Questo che è importante tenere a mente. Non può modificare in alcun modo come deve compiere il gesto, perché qualcuno si presume lo sappia meglio di lui. Okay? Quindi non c'è apprendimento, non c'è evoluzione, non c'è soddisfazione, non c'è niente. C'è semplicemente un contratto estremamente rigoroso ed estremamente freddo. Do ut des, ti pago la tua forza lavoro e ci faccio quello che credo. Stop, tu non hai voce in capitolo. Ok? Nell'organizzazione taylorista c'è un altro step intermedio che sono i sorveglianti, perché naturalmente, come probabilmente immaginerete, non avendo alcuna fiducia nel genere umano, Taylor controlla strettamente i suoi sottoposti. Da un punto di vista antropologico, Taylor è un pessimista antropologico. Non crede nell'essere umano, perlomeno in gran parte degli esseri umani. Quindi non ha nessuna fiducia nella sua capacità autonoma, non ha assolutamente nessuna fiducia nella sua capacità di disciplina e mette dei sorveglianti a far sì che questi nuovi schiavi, in un certo senso, facciano quello che devono. Quindi tenete presente che la catena di montaggio è tarata sui tempi prodotti e proposti dai manager, non sulle performance dell'operaio. Quindi l'operaio deve fare quelle 8 ore, ma le deve fare a un ritmo serrato, cioè ogni 10 secondi deve fare una cosa, sempre la stessa. Chiaro che a un certo punto uno comincia a sbroccare, no, ovviamente. Quindi ci sono, insomma, tutta una tempistica particolare, non particolarmente elastica, e tutta una serie di problemi che vedrete nel manuale, nel senso che gli operai si inventano una serie di strategie, una serie di modi per in qualche modo aggirare questa pressione così micidiale, perché si rendono conto che in qualche misura, pur dando loro la pagnotta, li devasta interiormente. Però appunto c'è questa, nella catena, diciamo, una catena gerarchica nell'organigramma dell'azienda taylorista, c'è l'operaio, il sorvegliante e il colletto bianco. Colletto bianco che, come vi ho detto, viene progressivamente allontanato dall'ambiente di lavoro. L'ambiente di lavoro prima vi ricordate, vi ho detto la volta scorsa, era un ambiente misto, un ambiente confuso, nel senso che l'officina dell'artigiano era anche il luogo dove viveva l'artigiano con la sua famiglia, dove andavano a stare i lavoranti, eccetera, eccetera. Era un luogo nel quale si viveva e si lavorava. Siccome noi siamo una cultura che distingue, questa cosa si afferma in primis con la fabbrica è un luogo dove si lavora solo, il che porta, come vi ho detto, alla nascita dei quartieri dormitorio, alla nascita delle periferie urbane, tutta una serie di cose. E man mano si decide pure che la fabbrica è il posto dove si lavora solo manualmente. Quindi i colletti bianchi non stanno proprio manco più vicino alla fabbrica, vanno da un'altra parte, a miglia di distanza, in luoghi verdi, in palazzine di architettura sofisticata, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto per sottolineare sempre di più questa cesura netta nell'ambito lavorativo. Allora, Taylor inventa la catena di montaggio, come abbiamo detto, la quale catena di montaggio è, diciamo, uno degli strumenti di produzione più efficienti per molti versi, che comporta evidentemente una produzione molto, molto significativa. Tenete presente che fino a fine 800 la gran parte del consumo delle famiglie americane era autorisolto, nel senso che le famiglie erano in grado di prodursi circa l'80%, se non di più, di quello di cui avevano bisogno, il che vuol dire che andavano a comprare fuori giusto quelle due o tre cose, insomma, fondamentalmente, i vestiti di buona taglia, le macchine, degli attrezzi particolari e via. Con l'affermarsi dell'industrializzazione e i primi germi del consumismo, questo equilibrio si sposta sempre di più, fino a quando, come oggi, le famiglie non sono proprio più produttive in generale, nella larghissima parte dei casi, no? La famiglia, da unità di produzione, è diventata semplicemente un'unità di consumo. Però è pure vero che all'inizio, evidentemente, ci sono opportunità di crescita praticamente infinite, no? Parliamo delle prime aziende che producono le prime cose, che improvvisamente si diventano disponibili per più persone, quindi ciò che viene prodotto in qualche misura non è un eccesso rispetto alla domanda, soddisfa a stento la domanda, ma evidentemente satura quella poca domanda disponibile abbastanza rapidamente. Il problema è che Taylor, quando comincia a ragionare, il problema della saturazione del mercato non se lo pone. E quindi mette in piedi un processo produttivo che è, da questo punto di vista, problematico. Perché? Perché è vero che Taylor produce di più e a costi minori, ma si carica di una serie di altri costi che, come vi ho detto l'altra volta, non vengono, come dire, riportati immediatamente al problema della produzione, ma esistono, no? E quali sono questi altri costi? Prima di tutto c'è il problema del magazzino. Problema che sarebbe opportuno tenere sempre a mente, perché è un problema per tutti, sia per il piccolo commerciante, ma figuriamoci quanto è problematico o, come dire, impegnativo per una grande azienda di questo genere. Cos'è il magazzino? Il magazzino è il luogo dove metti ciò che hai prodotto, no? Quindi hai un doppio ordine di questioni. Uno, il controllo del magazzino in questione, perché sennò arrivano tutti, si fregano le tue macchine, la questione, come dire, è un po' persa. Quindi devi spendere per costruire un luogo dove stoccare le tue auto e dove prevedere che ci sarà una forza, una sorveglianza che assicura che le tue auto non vengano sottratte. E allo stesso modo hai un immobilizzo di risorse, perché tu quelle auto le hai prodotte, quindi le materie prime, la manodopera, l'energia e tutto il resto la paghi. Più tardi le vendi e più te costa come discorso, no? Immagino che riusciate a vederlo il discorso, cioè nell'azienda, nel ciclo produttivo come lo hanno teorizzato gli economisti, il denaro immobile è un denaro che non rende, è un denaro in qualche modo sprecato, no? Che causa una perdita. Per cui tu più hai stock e più hai risorse immobili. Il tuo interesse è vendere il prima possibile. Però chiaramente questo funziona quando sei riuscito a mettere in piedi o un articolo che ha una domanda tale per cui non fai in tempo a crearlo che lo vendi, oppure sei riuscito a creare delle strategie di vendita per le quali la gente si mette in fila sei mesi prima, come dicevamo l'altro giorno per l'iPad, e hai risolto. Nel momento in cui questo non funziona e tu devi convincere qualcuno ad acquistare, il tempo del convincimento è un tempo perso. Sono risorse immobili. Ci siamo fin qui? Quindi questa capacità produttiva estremamente marcata già ci crea qualche problema, perché produce troppo Taylor. E questo troppo non trova immediatamente la via del mercato, per cui gli resta sul groppone e gli causa delle spese impreviste. Spese di mantenimento, perché ci sono pure quelle evidentemente, no? Le cose si invecchiano, le gomme si seccano, insomma tutta una serie di ulteriori cose, spese di sorveglianza e spese di immobilizzo del capitale. Questi sono già tre elementi significativi. Poi ce n'è un altro, il controllo di qualità. Noi oggi ne abbiamo fatto un mantra, ma non è che loro non sapessero cos'era. Cioè tu non te potevi permettere di produrre e basta, dovevi pure non vedere che avevi combinato. Però abbiamo appena visto una cosa, che gli operai non sono in grado di esercitare un controllo di qualità, per definizione. Vi ricordo, abbiamo detto l'altra volta, che gli operai sono in questo caso la figura dell'alienazione, ovvero sia non sanno quello che fanno. Se non sanno quello che fanno, non sanno manco se lo fanno bene o lo fanno male, né se quelli prima l'hanno fatto bene o l'hanno fatto male. Quindi il processo, in qualche misura, è inarrestabile. Questo cosa implica? Implica che il prodotto, il controllo di qualità, nella logica taylorista, viene fatto ex post, a campione. Ovvero sia, tu hai un lotto di prodotto, arrivano gli ingegneri, i controllori, quelli che volete, i certificatori, come potete chiamarli, e controllano che tutto sia come deve essere. Se non c'è problema, va bene. Se per caso il problema c'è, tu butti tutto il lotto. Non so se questa cosa è chiara. Perché se c'è un difetto, quel difetto è su tutto il prodotto, perché nessuno l'ha fermato, nessuno se n'è accorto, nessuno poteva fare niente in proposito. Ci siamo su questo? Cosa significa? Vuol dire che ci sono, perché la produzione non è perfetta come credo forse avrete immaginato, ci sono volte in cui tutta la produzione di una certa fascia temporale deve essere o venduta sotto costo oppure direttamente buttata. Sono costi. Costi seri. Ok? Tra l'altro la catena di montaggio è rigida. Questa non è colpa di Taylor, ma è una constatazione che va fatta, ovvero sia produce solo quell'articolo, la Ford T, tanto per dirne una che è stata la macchina più prodotta e venduta di tutti i tempi, e se produce la Ford T, solo quella produce, non è diversificabile, non la puoi usare per fare qualcos'altro, no? La devi usare solo per quel tipo di discorso, ma questo, dicevo, non è un problema taylorista, ma è un problema di sviluppo delle tecnologie. Al tempo di Taylor le tecnologie sono molto avanzate, perché chiaramente permettono di creare la catena di montaggio, ma non tanto avanzate da renderla flessibile. Ok? Quindi come vedete ci sono una serie di problemi. Problemi che però Taylor non affronta. Perché? Perché, ripeto, il momento in cui lui crea il suo sistema di pensiero, il momento in cui vive, è un momento nel quale, bene o male, le macchine si vendono da sole. Quindi tutto sommato chi se ne frega, diciamo, mettiamola così. Tenete presente che nel resto del pianeta c'era una situazione non particolarmente brillante, perché prima guerra mondiale, botte da orbi, grandi opportunità per gli americani di intervenire da un punto di vista economico, ricostruzione, supporto, impicci, imbrogli, quello che volete. Quindi diciamo che dal loro punto di vista era il momento migliore in assoluto. Nessuna concorrenza, tutte le opportunità di vendita e di intervento. Perché ti devi stare a porre il problema, spendo 5, spendo 10? Chi se ne frega, tanto vendiamo a 60, tranquilli. Ok? Seconda guerra mondiale, di nuovo, piano Marshall, coinvolgimento diretto questa volta, quindi spese, problemi, bombe atomiche, insomma saprete, suppongo un po' le grandi linee della questione. Ricostruzione, problemi. Perché? Perché la ricostruzione questa volta dota altre economie di strumenti di concorrenza. Paradossalmente quelli che vengono fuori meglio chi sono? Gli sconfitti. Giappone e Germania. cosa sulla quale si potrebbe, volendo, riflettere ogni tanto, volendo un po' così, per vedere che cosa, come mai. Ad ogni modo, Giappone e Germania si configurano rapidamente come attori concorrenti del sistema americano. Saprete che qualche anno fa Toyota è diventata il primo produttore di auto mondiale, quindi di fatto ha scavalcato, ora sta piuttosto in ginocchio per conto suo, però comunque il sorpasso c'è stato. Ok? Toyota nasce a Toyota, quindi è un posto. Chi si chiede perché si chiama Toyota perché è nata a Toyota, un po' come se chiamassimo una macchina Arezzo, perché la facciamo Arezzo, non è particolarmente creativo il discorso, ma comunque nel momento in cui le aziende giapponesi all'indomani della sconfitta della Seconda Guerra Mondiale cominciano a porsi il problema di che facciamo, degli ingegneri giapponesi decidono che tutto sommato andare a dare un'occhiata a quello che fanno gli americani non è una cattiva idea e partono e vanno negli Stati Uniti, dove constatano quello che vi ho appena detto, ovvero sia che ci sono una serie di imperfezioni nel processo produttivo che possono essere sfruttate per migliorare la propria performance e la propria struttura di costi e benefici. Ci siamo? Quindi questa analisi la fanno gli ingegneri giapponesi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e cominciano a metterla in pratica. Ma in tutto questo c'è un altro discorso che va aggiunto, ovvero sia il fatto che, come dire, il taylorismo era indigesto a molti. Come vi ho detto l'altra volta, prima che Taylor trovasse un patron adeguato in Ford, era stato, come dire, scacciato, non accettato, criticato da molti, perché in effetti i costi individuali della questione erano piuttosto elevati. Allora, nel frattempo, alcuni sociologi, stranamente questa volta, cominciano a fare degli esperimenti per criticare Taylor. In particolare, una delle cose che criticano è questo cartesianesimo spaziale, lo potremmo chiamare, ovvero sia il fatto che Taylor dice l'ambiente di lavoro non ha nessun riflesso sulla performance dei lavoratori, il che gli permette ovviamente di tenere l'ambiente stesso al livello più spartano possibile, con altri evidenti risparmi, quindi poco riscaldamento, poco illuminazione, insomma diciamo delle condizioni non proprio che ci sogneremmo tutti per cui dove andare a lavorare. Allora, nel frattempo un tale Elton Maio, che è appunto un mio collega americano del tempo, invece decide di fare un esperimento sul campo per dimostrare che invece le condizioni ambientali hanno un riflesso sulla produttività e sulla capacità di performance degli operai. E va a fare i famosi esperimenti alla Western Electric. C'è un capitolo intero sul libro, quindi ve lo potete leggere con calma, ma adesso vi spiego qual è il divertente della cosa. Che cosa fa Maio? Quello che farebbe chiunque da questo, volendo dimostrare quello che lui ha in mente, ovvero si crea due gruppi. Il gruppo di esperimento e il gruppo di controllo. Il gruppo di esperimento lo mette in una situazione diversa, quindi lo fa lavorare con più luce, no? E il gruppo di controllo lo lascia nella condizione normale. L'idea qual è? Dimostrare che il gruppo di esperimento produce di più, siccome l'unica cosa diversa fra i due è la luce, evidentemente questo fattore ha un suo peso. Come vi dicevo l'altra volta, nella gran parte dei casi tu le scoperte le fai per sbaglio, e questo è uno di quelli, perché cosa trova Maio che gli scombina un attimo le idee? Che è vero che il gruppo di esperimento produce di più, ma pure il gruppo di controllo. E Maio ce le sta male, dice, come? Perché? Cioè, che succede? Che c'è di diverso? Allora, pensa che ti ripensa, si accorge che effettivamente c'è un tratto comune, che non è l'illuminazione, ma l'attenzione. Ovvero sia, entrambi i gruppi sono oggetto di attenzione. E Maio scopre che questo semplice fatto è sufficiente a farti produrre di più. Se qualcuno ti osserva, se qualcuno ti valuta, se qualcuno è interessato a ciò che fai, tu rendi di più. Ecco perché dagli esperimenti di Maio nasce la scuola delle relazioni umane, ovvero sia quella che poi porterà alle risorse umane, che sono una orribile frase che si è affermata per un certo lasso di tempo e che oggi è stata fondamentalmente, profondamente travisata, ma che comunque nasceva con un intento interessante, ovvero sia dimostrare che l'essere umano è sì una risorsa, quindi in qualche modo paragonabile al petrolio, al carbone, al ferro e a queste cose qui, però essendo umano ha delle caratteristiche particolari. In particolare produce di più laddove lo si tratti meglio. Quindi, come vedete, di fatto la confutazione di Taylor c'è, come? Perché Taylor invece ci aveva detto per anni che la forza lavoro tu la potevi trattare a pesci in faccia quanto volevi, non gli dicevi niente, non la informavi di nulla, non te la filavi de pezza, la frustavi, ma andava bene perché produceva. Sulla scorta degli esperimenti di Maio invece noi scopriamo che se tu la tua forza lavoro, che poi voglio ti faccio presente, non è che ci vuole un genio, secondo me, uno ci pensa un attimo e si rende conto che può darsi che se stai lavorando con gente che è contenta e soddisfatta, quella produce di più. Te potrebbe venire in mente, ma ad ogni modo, siccome a noi servono i numeri, Maio ci dà pure i numeri e quindi si scopre questa cosa per cui un buon clima aziendale, un buon trattamento della forza lavoro sono convenienti economicamente. Badate, quindi, non si fa perché è eticamente corretto trattare qualcuno non da schiavo, ma lo si fa perché se tu non lo tratti da schiavo, quello produce di più. Sono due cose diverse. Non so filantropi. Si è chiara sta cosa, ok? È conveniente. Oltretutto è anche bello da un punto di vista etico, per cui voglio dire, no? C'è un certo ritorno. Però parliamo di quella cosa che vi ricordate, dicevo, il set dei valori. Qui non è che c'è prima il valore dell'umanità e poi quello economico, no? E viceversa. Prima c'è il valore economico e poi, tutto sommato, pure l'umanità, che poi, per carità, è più divertente. Ecco. Allora, dicevamo, sulla scorta di queste considerazioni viene fuori l'altro modello organizzativo del quale parliamo, che è il toyotismo, giusto appunto, perché viene adottato alla Toyota, che è quello che poi porterà, come vi dicevo, alle risorse umane. E la questione qui è, non dico diametralmente opposta perché sarebbe un po' troppo bello, però insomma è parecchio diversa dall'impostazione toyotista. Perché? Perché appunto l'essere umano viene trattato come una risorsa. E quindi ci sono delle differenze piuttosto marcate. Per esempio, si chiede il suo parere. Uno degli strumenti più innovativi del sistema giapponese è il gruppo di qualità, ovvero sia una volta alla settimana, per esempio, gli operai coinvolti nella produzione di un certo articolo vengono riuniti e si discute con loro dei possibili difetti dell'articolo, dei possibili miglioramenti da apportare all'articolo, dei possibili miglioramenti procedurali con cui migliorare la capacità produttiva. Ok? Perché questo è importante? Uno, perché è attenzione. Come abbiamo appena visto, vuol dire che in qualche misura l'operaio non è più un ingranaggio come l'estintore, come il pedale della catena di montaggio, ma diventa in qualche misura cointeressato alla fabbrica. Tra l'altro si ovvia anche a quello che abbiamo detto l'altra volta, ovvero sia all'alienazione. Qui l'operaio lo sa che sta facendo. Non solo lo sa, ma viene trattato come qualcuno che è in grado di aggiungere qualcosa. So se questa cosa è chiara. Quindi non solo è al corrente del sa il processo produttivo nel quale è impegnato, ma è attivamente impegnato a modificare il processo produttivo in meglio. Quindi chiaramente l'operaio si sente molto più motivato, termine che avrete sentito un po' tutti, ma viene da qui. La motivazione è questo, ovvero sia legare il proprio potenziale energetico, il proprio potenziale creativo e di competenze ad un altro, in qualche modo, scopo, ad uno scopo che dovrebbe, qui il condizionale purtroppo è d'obbligo, essere condiviso. Ok? Quindi questo per esempio è il primo step. Poi c'è un'altra attività comune che ci permette di dire due cose. Uno, che questo modello è un modello che lavora per squadre, per team. Non è casuale anche qui che il team sia uno dei mantra con i quali tutti parliamo. Cioè ci si rende conto che da un punto di vista produttivo il gruppo è meglio del singolo. E quindi il gruppo viene movimentato in modi diversi. Uno, abbiamo visto, il gruppo di qualità, quindi un dibattito mirato, guidato da qualcuno, eccetera. Ma c'è anche un'altra forma, che è quella del brainstorming, forse l'avete sentito nominare, che ho anche, può definirsi tranquillamente cazzeggio articolato, nel quale si butta lì uno stimolo e, tutti i partecipanti dicono quello che gli passa per la testa, senza starsi a porre problemi, è intelligente, è furbo, è stronzo, è inutile, eccetera, perché il brainstorming nasce esattamente da questa dinamica. Tu puoi dire quella che ti pare una cazzata, ma qualcuno ci può trovare qualcosa che invece non è per niente una cazzata. Quindi da questo storm, da questa specie di tempesta di cervelli, come dicono appunto gli inglesi, può venire fuori qualche idea interessante, qualche idea originale, qualche idea vincente, qualche soluzione, qualcosa al quale non avremmo pensato nessuno per conto suo. Ci siamo? Tenete presente che chi di voi andrà a lavorare in aziende, e non parlo necessariamente di multinazionali, ma già la Virgin, secondo me, di queste cose fa un discreto utilizzo, si troveranno confrontati con questi metodi perché sono i metodi correnti oggi. Lavoro di gruppo, brainstorming, gruppi di qualità e tutta questa serie di tratti sono diventati tratti comuni, sia che si abbia un orientamento taylorista che si abbia un orientamento toyotista, perché oggi c'è un discreto casino da un punto di vista organizzativo, non c'è più, non è così semplice. Diciamo, noi ci riferiamo a due modelli in qualche misura antitetici, ma nella prassi questa antitesi non c'è assolutamente. Per cui cercate di entrare nell'ottica, che è uno dei motivi per i quali facciamo quei piccoli lavori di gruppo in aula anche, perché lavorare in gruppo non è ovvio, non è affatto ovvio. Lavorare in gruppo, per esempio, richiede quell'intelligenza interpersonale che non è che noi curiamo particolarmente, insomma richiede tutta una serie di doti relazionali che non erano minimamente prese in considerazione da Taylor, figuriamoci. Quelli a stento sanno parlare, figuriamoci, oppure stargli a sentire, figuriamoci, il massimo. Quindi, gruppi di qualità, lavoro di gruppo, brainstorming, attenzione alla performance dell'operaio, non semplicemente da un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, quindi attenzione all'operaio, in qualche misura soddisfazione egoica, no? Tant'è vero che con le risorse umane vengono fuori questi stenti rituali con i quali ci confrontiamo oggi, dell'operaio del mese, l'operaio dell'anno, il miglior venditore, no? Tutta questa serie di rituali che servono appunto a motivare, non soltanto da un punto di vista quantitativo, ma anche di autostima, anche di sforzo identitario, la forza lavoro, qualunque essa sia. E poi ci sono le differenze nella produzione, e queste sono marcatissime. Prima di tutto, come probabilmente immaginerete, gli operai non sono ignoranti. Anzi, uno dei punti centrali delle risorse umane è che l'investimento in formazione è una risorsa. Quindi gli operai sono al corrente dei metodi di produzione, dei processi produttivi, del funzionamento dei macchinari e quindi sono in grado di effettuare un controllo di qualità in tempo reale. Ogni operaio ha titolo ad interrompere i processi produttivi e a risolvere eventuali problemi. Questo cosa va a sanare rispetto a quello che avevamo detto prima? Il fatto che non si buttano più interi stock di prodotto. Si butta giusto ciò che viene prodotto finché qualcuno non si accorge che le cose non funzionano, che è decisamente di meno, ed è uno. Poi c'è un'altra marcata differenza, e qui di nuovo i giapponesi si trovano avvantaggiati, perché sfruttano gli enormi progressi tecnologici fatti durante la guerra. Vi ricordo che la guerra comincia con gli aerei e finisce con i razzi. Cioè c'è stato uno sviluppo tecnologico durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale impensabile. Siamo partiti con i blocchi e le penne e abbiamo finito con i computer, perché è da allora che c'erano i computer. Quindi, insomma, pensate quanto il panorama pre-bellico è diverso radicalmente dal panorama post-bellico. Come vi dicevo prima, Taylor non ha colpa nel non aver avuto a disposizione le risorse, ma una colpa ce l'ha, ed è quella di non aver assolutamente adeguato i suoi processi produttivi alle nuove tecnologie. Cioè, gli Stati Uniti hanno continuato a produrre fino all'altro ieri come producevano prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi producevano macchine enormi, probabilmente lo saprete, che consumavano dei quantitativi bestiali di carburante, perché ancora avevano le vecchie catene di montaggio. Nessuno si era posto il problema, andiamo a vedere che altro sta succedendo, pur sapendo ormai, avendo capito che c'era una bella concorrenza in atto. Però loro si erano, come dire, oramai adagiati, no? In questo primato, in queste capacità produttive, eccetera, eccetera. Tant'è vero che è successo che il distretto industriale degli Stati Uniti è in piena crisi. Saprete che Detroit è una città che sta diventando fantasma. Cioè, era la capitale dell'auto americana e sono andate via 4 milioni di persone. Non c'è rimasto più nessuno a Detroit. Non so se qualcuno di voi sta vedendo i vari serial che ambientano a Detroit. L'ultimo è Low Winter Sun, ma prima hanno fatto Detroit 185. Insomma, ce ne sono stati un po'. È una città fantasma, cioè la Grand Station abbandonata, i teatri abbandonati, interi quartieri disabitati, è una cosa impressionante se andate a vedere. Questo perché? Perché i signori dell'automobile americani non hanno capito che il mondo stava andando avanti, rompono le palle a tutto il resto del mondo sul fatto che ti devi aggiornare, ma loro gli era sfuggita sta cosa. Quindi invece i giapponesi, che questo problema non ce l'avevano, mettono immediatamente a frutto le risorse nuove tecnologiche a disposizione e creano quindi delle catene di montaggio e delle strutture produttive flessibili, ovvero sia che non sono più legate a un prodotto solo, ma possono produrre diverse cose. Chiaramente non è che passiamo dal Golf di Kashmir alla macchina, però possiamo ragionevolmente passare dallo scaldabagno alla lavastoviglie, possiamo passare dalla lavastoviglie alla lavatrice, possiamo passare dalla lavatrice alla carrozzeria e via discorrendo. Non c'è più questa, no, specializzazione estrema dello strumento produttivo, ma lo strumento produttivo diventa più versatile. Quindi cosa succede? Che uno strumento produttivo più versatile deve necessariamente avere a sua disposizione delle strategie di produzione diverse. No? Se è versatile, perché devo produrre sempre la stessa cosa fin quando proprio stiamo tutti strangolati? Con il nuovo ammontare tecnologico a disposizione della Toyota nasce un'altra filosofia di vendita, che è il just in time, forse l'avrete sentito nominare, che vuol dire che tu produci proprio quello che serve. Ok? Ti chiedono 50 frigoriferi e tu fai 50 frigoriferi, non ne fai 500. Con questo ovviamente risolvi la grandissima parte dei problemi che abbiamo visto prima. Perché? Perché non hai più magazzino, no? O ce l'hai molto più contenuto. Non hai più il problema della gestione del magazzino, quindi. Non solo le risorse immobilizzate, ma non c'è manco la sorveglianza, non hai manco gli spazi ad hoc, non hai neanche tutto il resto di quello che era il problema del magazzino. Quindi gli ingegneri che avevano, come dire, diagnosticato i difetti del taylorismo, come vedete, riescono a sanarli in larga misura un po' tutti. Da una parte non c'è più la produzione esorbitante, adesso poi vediamo che sta cosa va un po' limata, dall'altra non c'è più il magazzino, quindi non c'è più il problema del controllo di qualità, tutta quella serie di sprechi che abbiamo visto prima essere, come dire, connaturati al sistema tayloristico, col toyotismo scompaiono. Peraltro la forza lavoro è minore, evidentemente, perché abbiamo visto che la tecnologia non è senza costo. Quindi i lavoratori della Toyota sono molto più motivati, molto più evoluti per molti versi, ma sono pure di meno. Perché quando le tecnologie ti permettono di fare tante cose, non serve più la squadra di 10 persone, ma basta la squadra di 3. Chiaramente il progresso tecnologico, abbiamo visto, ha un costo. Noi tutti entusiasti regolarmente, dimenticandoci che le macchine per molti versi sono più brave degli esseri umani, creano meno problemi, non si sentono male, se si rompono si riparano, ma comunque non hanno problemi di malattie mentali, non hanno problemi di influenza, non hanno problemi di stima o meno, le macchine sono più tranquille.
Loro così hanno un guadagno netto che è maggiore su...
Decisamente, infatti rosicchiano, pian piano rosicchiano, assolutamente. Infatti corrodono costantemente il primato americano fino a superarli, È chiaro che lì c'erano anche dei problemi evidentemente di cultura, di estetica, perché l'americano era abituato alla macchina americana, quella che tutti ci conosciamo, enorme, no? Quindi arrivano questi con le utilitarie piccoline, ci sono voluti anni. Però negli Stati Uniti attualmente l'utilitaria è la macchina che viene acquistata di più. Negli Stati Uniti attualmente la Toyota Prius è la macchina più venduta, vuol dire che non solo, ma si sono quasi massicciamente tutti convertiti all'ibrido, quindi alla macchina elettrica. Insomma, voglio dire, il mercato americano al momento è abbastanza affascinante da questo punto di vista, anche perché è in costante contrazione. Cioè, gli Stati Uniti, che sono il paese dove si è generato il mito dell'auto, perché voi forse no, ma per noi la macchina era un traguardo equivalente quasi ai riti iniziatici, no? Quando finalmente avevi la patente la macchina, eri adulto, eri libero, facevi quello che ti pareva, easy rider, tutta una serie di cose che non finivano più. Quindi, ed è lì che è nato il discorso, no? È nato lì e si è costruito tutto un ambiente a misura. Voi tenete presente che gran parte delle metropoli americane non sono a misura di piedi, cioè non ci vai in giro a piedi per le città americane, non puoi, devi andare in macchina, perché a un certo punto ti trovi davanti a te una superstrada a 10 corsie senza modo di attraversare. Quindi o stai in macchina o ti attacchi al tram. Le stanno ripensando, ma capite che è un clima culturale, un sistema di comportamenti e aspettative un po' difficile da modificare così radicalmente, no? L'americano abita a centinaia di chilometri dal posto di lavoro normalmente. La mattina parte dalla sua Wisteria Lane, se avete visto Desperate Housewives, se ne va a lavorare a 80 miglia, poi torna a casa con queste macchinone enormi, eccetera, eccetera. Ma era normale. Oggi meno, perché anche lì si sono accorti che buttare la benzina proprio per terra così non era una buona idea, e sono bastati pochi centesimi d'aumento al gallone, voglio dire, qui se avessero i prezzi nostri probabilmente andrebbero di nuovo in giro a cavallo, però vedremo. Ad ogni modo, quindi capite che il problema è questo, la Toyota, grazie a questa gestione attenta di tutti questi fattori, riesce a mettere in piedi un modello di business estremamente più fruttuoso, qualitativamente superiore, perché comincia appunto a rivolgersi anche ad altre preoccupazioni che nel frattempo si vengono formulando, perché vi ricordo che dopo la Seconda Guerra Mondiale nasce il problema dell'ambiente, perché l'evento scatenante del problema dell'ambiente sono le bombe atomiche. È lì che i primi cominciano a far mente locale, a dire: oh, calma, parliamone. No, fino a poco tempo fa potevamo fare quello che cazzo ci pareva, adesso meno, perché qui se non stiamo attenti succede un finimondo. Quindi col problema dell'ambiente cominciano i problemi dell'inquinamento, degli idrocarburi e tutto quello che volete. Ricordate che il primo appello a una gestione attenta dell'anidride carbonica è del 1960, vuol dire che abbiamo buttato 55 anni nella pattumiera, perché nel 60, cifra tonda, il Club di Roma aveva già scritto un appello dicendo: ragazzi, di questo passo andiamo verso una catastrofe ambientale, nel 60. Stavamo nel 2014 e ancora ne stiamo a discutere. Nel frattempo la catastrofe ambientale è qui. Quindi, tanto per darci un metro di giudizio di quanto siamo intelligenti alle volte. Perciò, come vedete, quindi uno direbbe: vabbè, ma allora questi hanno trovato, no? L'araba fenice, hanno risolto la questione, di che ci stiamo preoccupando? Come vediamo dopo il break che stiamo per affrontare, qualche problema c'è anche da un punto di vista toyotista. Quindi 5 minuti e riprendiamo il discorso. Allora, dicevamo che non è tutto oro quel che luccica. Quindi abbiamo un panorama iniziale del toyotismo che è decisamente più soddisfacente da un punto di vista umano e da un punto di vista anche etico-morale, per certi versi, del taylorismo. Però c'è qualcosa che dobbiamo ad ogni modo vedere anche qui. La prima di tutto, il problema del coinvolgimento. Il problema del coinvolgimento, a guardarlo bene, è un po' una trappola, o ha anche dei tratti che si avvicinano a una trappola. Perché? Perché finché tu lavori alla macchina, timbri il cartellino e te ne vai. Quando ti viene sottoposto un problema, invece, non è più così ovvio qual è il tempo di lavoro e quale no. Se te ti pongono un problema su un macina caffè, oggi, ne discuti con i tuoi colleghi, poi come esci dalla fabbrica non ci pensi più? O continui a pensarci la notte prima di addormentarti, ne parli con qualcuno, anche da un punto di vista, come dire, di macerazione interiore del problema, un bel giorno dice, cazzo, il macina caffè lo posso risolvere così, no? È normale, ecco, però ci pone un problema di contributi, di salario. Lo paghi sto tempo tu, azienda, o no? Che è quello il punto. Cioè, di fatto, per quanto ci siano dei pregi, e già abbiamo detto che ci sono dei pregi, da un punto di vista retributivo, di fatto l'azienda cosa sta facendo? Sta colonizzando il tempo di vita degli operai, senza riconoscer loro altro, come dire, emolumento che non la soddisfazione, che va benissimo, ma è un'altra figura del plus valore, se ci fate caso, no? Tu sei soddisfatto, sei contento, hai risolto il problema del macina caffè, però i soldi della vendita del macina caffè si becca l'azienda, te li becchi tu, a te non ti entra niente in tasca, che dal mio punto di vista andrebbe anche bene, no? Ma in un mondo nel quale tutto viene valutato in chiave economica, non mi va bene più. No, tu non puoi farmi lavorare per la gloria e poi intascare i proventi, perché c'è qualcosa che non quadra, non so se vi è evidente la questione. No? È un po' lo stesso problema col quale si confrontano e ci confrontiamo quasi tutti quelli che fanno delle professioni non così immediatamente circoscrivibili. Io di fatto lavoro in pratica 24 ore su 24, perché vedo un film e mi viene in mente qualcosa da dire a lezione, leggo un articolo e lo porto qui, no? Cioè, dov'è che io lavoro e dove non lavoro? Il mio lavoro finisce nelle 4 ore di lezione che facciamo qui, o ci sono pure quelle altre 36, 40, 50, 200 per le quali mi sono letto libri, articoli, film, ci ho pensato, ho fatto i questionari, dov'è il margine? No, non c'è, quello è il punto. A me può pure andare bene, siamo d'accordo, ma che tu, non tanto per noi, anche se ne potrebbe parlare, ma comunque lasciamo perdere, ma per esempio per gli insegnanti di scuola superiore o gli insegnanti in generale, mi dici che è un lavoro in cui la passione è così talmente tanto soddisfatta che non vedi perché gli devi anche pagare dei soldi, tu dici, ma che cazzo sei cretino, perché io con la passione ci compro il pasto, ci pago le bollette, il giorno in cui potrò pagare le bollette con la passione saremo pari. Ma finché tu mi stai continuando a ragionare soltanto in termini economici, per i quali il manager, pur avendo combinato un casino infernale, se ne va a casa con una buona uscita d'oro, la golden share, i benefit accessori, finché lavora con te c'ha la macchina, il telefono, il segretario, la casa, lo studio, ecco, tutto questo è contabilizzato al centesimo, per me è passione. Non vi suona un po' strano? Non c'è qualcosa che non va in tutto questo meccanismo? E questo è il problema delle risorse umane, che vengono a riportare in valore una serie di cose che sono effettivamente di valore, ma non le valutano economicamente. Quindi avremmo dovuto avere o un movimento culturale per il quale l'economia veniva rimessa al suo posto e allora si poteva pure dire ok, parte del mio tempo lo devolvo perché ho qualche altra cosa, ho delle ferie in più, oppure me va perché è un altro mondo, ma in questo mondo dove tutto ha un prezzo, devi valutarmi anche tutto ciò che faccio, se no non vale, se no mi stai fregando. Di fatto l'idea generale è quella. Quindi questi strumenti cosa fanno? Aprono ad un coinvolgimento, chiamiamolo volontario, della manodopera, che vede il suo, come dire, ritorno esclusivamente in una chiave simbolica e latamente etica, senza nessun tipo di impegno economico da parte dell'azienda, però, la quale viceversa su questo tempo opera dei profitti, perché non ripara più il macina caffè e quindi risparmia sulla garanzia, perché ne vende di più perché la mia idea l'ha migliorato, perché si trova nuovi oggetti e nuove proposte gratis, no? Invece di pagare i famosi colletti bianchi che si mettano lì e pensino con i loro neuroni sovraccarichi di cocaina. Quindi c'è un, come dire, un ritorno notevole dal punto di vista dell'azienda. Ok? Questa non condivisione di questo ritorno puzza, per un verso o per l'altro puzza, c'è poco da fare. Ed è uno. Ma poi ce ne sono anche altri. Per esempio, il problema della fidelizzazione. Abbiamo visto, e questo non vale solo per Toyota, ma vale in generale per la formazione, che sebbene se ne parli tanto, si dica costantemente, la ricerca, la formazione, il know-how, tutte le fregnacce con le quali veniamo bombardati costantemente, la società della conoscenza, una parte significativa dell'organizzazione aziendale la formazione non la contempla proprio, e sono i tayloristi, no? Credo che se avete sentito per esempio la questione di Prato recentemente, so, sapete, noi cinesi, ecco, e tutte le varie zone di libero scambio, lì l'idea che qualcuno venga messo in formazione, giusto, mi può venire in mente se lo mettono in forma nel senso fisico del termine, cioè lo fanno diventare più piccolo perché ingombri meno, ma non c'è insegnamento, non c'è niente, no? E la produzione attuale è molto più sbilanciata su quel versante che non su quello in cui insegni le cose. Tu prendi il cinese, gli dai un pugno di riso, quattro carci in bocca, lo incateni a un tavolo di lavoro e lo lasci là. Stop. Questo più o meno è l'esito. Quindi possiamo chiederci com'è che dalla formazione delle risorse umane siamo finiti alla schiavitù vera e propria che c'è oggi. Perché no? Facciamo tutti finta di niente, ma di fatto di questo parliamo. Perché il mondo è andato cambiando in modi estremamente diversificati. Qual è il punto interessante di cui parlavo per il toyotismo? Che quando tu hai assunto qualcuno e lo hai formato, quello diventa una risorsa, ma diventa una tua risorsa. So se è chiaro. Perché tu stai investendo. Allora dov'è il punto? Che tu quello lì tu devi tenere, perché sennò perdi. Tu formi qualcuno, io formo lui, dopodiché lui vi è parte e va a lavorare per un altro, il quale si trova lui come lavoratore e in più tutta la formazione che gli ho pagato io. Non so se vedete la questione. No. La formazione ha senso in un clima di lavoro continuativo. Sennò non la fai, sennò sei scemo. Capite com'è che abbiamo dei problemi di formazione oggi? Piuttosto evidente. Perché? Perché la formazione toyotista, il modello toyotista, è un modello che va ben oltre il lavoro semplice. Toyota diceva di occuparsi della sua forza lavoro dalla culla alla tomba. Questo è lo slogan. Cioè, tu nasci toyotista, poi tenete presente che è chiaro che la cultura giapponese ha delle cose sue che non sono le nostre, tant'è vero che quando l'abbiamo esportato sì che è semplice è successo un macello, perché il giapponese ha un'altra etica, ha un'etica diversa da un punto di vista filosofico, da un punto di vista di comportamento. Il giapponese fa sciopero mettendosi una fascia nera intorno al braccio, lo saprete suppongo, cioè non vuole danneggiare l'azienda. Gli dice che non è d'accordo e si mette una fascia nera intorno al braccio, non è che smette, si ferma e dice mo te faccio un danno, non gli verrebbe mai in mente, perché era un rapporto diverso da quelli ai quali siamo abituati noi, un rapporto in qualche misura anche clanico, potremmo dire. Quindi Toyota ha dovuto farsi carico e ha deciso inizialmente di farsi carico di tutto ciò che aveva a che fare con la vita dei suoi impiegati, quindi la sanità dei figli, la scuola, il futuro lavoro dei figli. Una cosa impegnativa, che era più o meno quello che faceva Olivetti qui, in piccolo, sempre citando una realtà più connaturata alla nostra, al nostro modo di essere, ed è un po' il fondamento del welfare tedesco e italiano, più o meno siamo lì. Cioè noi abbiamo sempre ragionato in quest'ottica, ad oggi il problema del posto di lavoro è massimamente giocato su questo, no? Perché il posto di lavoro non è semplicemente il posto di lavoro, ma è la pensione, è l'assistenza sanitaria, è tante cose che si sono affermate attraverso le famose lotte sindacali, scontri, quello che volete, ma sono stati dati per diritti acquisiti, ok? Però, come abbiamo visto, non è così, nel senso che la nuova filosofia organizzativa e la nuova filosofia del lavoro vanno in un'altra direzione, che è quella della famosa flessibilità, no? Flessibilità che vuol dire cosa? Vuol dire che le aziende, ragionando in un'ottica sempre più taylorista purtroppo, chiedono alla forza lavoro di adeguarsi lei, ovviamente non loro perché sennò sarebbe troppo comodo, di adeguarsi alle fluttuazioni del mercato e della domanda. Ma parliamo di fluttuazioni micro, non parliamo di grandi cicli produttivi, parliamo per esempio di Starbucks, che si fa uno schema delle presenze e delle necessità al banco per fare il caffè e dice a lui: guarda, a me mi serve che lavori 6 ore, però devi lavorare dalle 9 alle 11, dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23, perché nel resto del tempo non mi serve uno che stia lì, perché a me servi se fai il caffè, se non vengono a pigliare il caffè tu non mi servi. Allora che succede? Lui lavora 6 ore, ma c'ha la giornata fottuta, perché mica che o trova qualcun altro che abbia bisogno di lui esattamente negli intervalli dove non serve la Starbucks, che ne so, magari qualcuno che fa dei panini, perché prima devi in caffè e dopo devi fare un panino, potrebbe essere, oppure non lavora. Quindi io a chiamata oggi non vuol dire domani, oggi per domani, vuol dire fra mezz'ora, vuol dire fra 40 minuti, fra un'ora e mezzo, per 20 minuti, poi te pagano altri 10, è un delirio. Questa è la flessibilità. Perché la flessibilità cosa mi chiede? Mi chiede di potermi liberare di te quando non ho bisogno di te. Però chiaramente questo configura un tipo di rapporto completamente diverso dalla culla alla tomba, perché quello, capirai, se fa un carico che è vitalizio di tutta una serie di impegni, quindi è una spesa di un certo tipo. Qui parliamo di gente che è sottopagata sistematicamente, cioè al minimo sindacale, no? E per frazioni, senza continuità. Quindi non c'è da pensare ad una possibile costruzione di un fondo pensione, non c'è da pensare alla disponibilità di una non c'è da pensare a una prevedibilità di medio-lungo periodo. Ne saprete probabilmente qualcosa del fatto che se tu hai un lavoro precario non te li danno i mutui in banca, perché è precario, si chiama precario, guarda un po'. Chi glielo dice che tu continui a guadagnare? In questo panorama così brillante che ci hanno definito, no? Per cui ognuno è imprenditore di se stesso, non c'è nessuna certezza. No, l'unica certezza è che loro stanno limitando le spese, ma tu non campi, questo piccolo dettaglio, ovviamente. Quindi, quando questo sistema comincia ad affermarsi, in Giappone arriva dopo, ma non può non arrivare, perché diventa un piombo per le aziende che continuano a praticarlo, perché noi abbiamo avuto e continuiamo, al di là di tutta un'altra serie di problemi, ma perché abbiamo avuto e continuiamo ad avere dei grandi problemi di competitività internazionale. Perché noi stiamo mantenendo ancora, nonostante tutto, una struttura di assistenza del lavoro che è diventata non è più corrente con l'oggi. È bella da un punto di vista teorico, è giusta, ma nella prassi è un disastro, perché quello che tu produci costa sistematicamente più di quello che producono gli altri. Capite? Quindi il grande problema è che qui o riesci a fare un patto mondiale per gestire questa situazione, oppure ci sarà sempre quello che risolve i suoi problemi abbassando le tasse. So, vedete l'Irlanda, vedete l'Inghilterra, vedete l'Olanda, perché noi parliamo regolarmente delle le Cayman, no? Le Cayman ci piacciono tanto, le Virgin Islands, questi posti, i paradisi fiscali, ma fino all'altro ieri c'eravamo al Vaticano il paradiso fiscale, non toccava andare così lontano, bastava andare allo IOR. E ad oggi in Irlanda, in Olanda, in Inghilterra ci sono delle tassazioni che sono assolutamente criminali da questo punto di vista. Non so se avete sentito parlare del Google Act. Google sembra uno scioglilingua, no? Quella cosa che aveva proposto Renzi recentemente, per cui dice: se le multinazionali vendono in Italia pagano le tasse in Italia. Che a me non mi sembra sta cosa strana, se devo dire la verità, no? Perché invece che succede? Che Google vende in Italia, ma le tasse le paga in Irlanda, dove sono una frazione delle nostre. Perché? La domanda è legittima, cioè qual è il motivo logico? È chiaro che ci sono le legislazioni e le legislazioni sono fatte apposta per creare queste scappatoie, ma da un punto di vista di economia reale, se tu compri un libro da Amazon, se lei compra un libro da Amazon, perché io le tasse do a pagare in Irlanda, che sono una frazione ridicola rispetto a quelle che pagherei se lo comprassi qui? È ovvio che questo diventa un fattore distorsivo della concorrenza, perché Feltrinelli vende qui e le tasse le paga qui. No, se quello paga il 4 e Feltrinelli paga il 23, indovinate un po' chi è fuori col prezzo? Non è difficile. Non so se sta cosa... Cominciateci a pensare, perché questi non sono trucchi, ragazzi, è il mondo. Che te piaccia o meno, funziona così, quindi sono cose che vanno sapute. Non vi potete permettere di non saperle. Perché quelle tasse che non pagano qui sono i vostri non stipendi, sono le vostre non pensioni. Cioè, non so un problema di qualcun altro. Qui continuiamo a ragionare sull'evasione fiscale come se riguardasse altri. L'evasione fiscale è un problema di tutti. che venga configurata come quello con lo spallone che va in Svizzera a depositare i blocchi di banconote così, o la grande multinazionale che ha escogitato tutto un sistema di architettura finanziaria per fotterci, comunque ci fotte. Perché il senso dell'economia, vi ricordo, era quello, ovvero sia che tu lavoravi e facevi circolare un benessere più ampio. Adam Smith poteva dire quello che gli pareva della mano invisibile, però di fatto era quello il punto. Ma se le mie tasse, poche, se le piano gli irlandesi, ma a me? O siamo tutti filantropi, allora siamo contenti che purché qualcuno ne goda, mi sembra un tantino, no? Esagerato, qui non riusciamo a piarsela manco fra noi, le tasse dei lombardi le vogliono i lombardi, le tasse dei siculi le vogliono i siculi, figuriamoci che ce ne frega degli irlandesi, se vogliamo essere proprio terra terra. Ma poi anche da un punto di vista etico, perché? No? Non c'era l'Unione Europea? Mi hanno detto, facciamola l'Unione Europea. Almeno fra noi non se damo le cortellate, invece guarda un po', se li guardi appunto, no? Wall Street in America, la City of London, ringraziando Dio, è uno dei centri peggiori da questo punto di vista. Quindi, come vedete, è ovvio che questo movimento, che è il movimento che, di cui vi ho parlato l'altra volta, peraltro, vi ricorderete, spero, che è la famosa deregulation che viene da Adam Smith. No? Quella per cui a un certo punto, nel momento più nero della crisi industriale inglese, che era un'altra botta seria, anch'essa dovuta più o meno a questi meccanismi organizzativi, la famosa signora Thatcher, quella che è morta da recentemente e che non si è capito bene se stessero festeggiando o no, perché i pareri erano un po' discordi, c'era qualcuno che si imbriacava e qualcuno che piangeva, è stato un po' così. Allora la signora Thatcher cosa ha detto? Ha detto no, è vero, ha ragione Adam Smith, dobbiamo deregolamentare tutto il mondo economico. Sta deregolamentazione ha portato a una serie di conseguenze, evidentemente, che poi si sono, a effetto domino, diffuse in tutto il resto del pianeta. Perché? Perché se in Inghilterra non c'è più una legislazione sul lavoro per la quale tu devi pagare X contributi e il lavoratore inglese mi costa 5 quando lei invece qui mi costa 26, che fai? Finta di niente? No? Piano piano porti lei a 5, perché quello non ce lo puoi riportare a 26, già stava prima. So se vedete il problema. E quando le nuove tecnologie, le nuove information technology mi permettono di spostare la mia azienda dove il lavoratore costa 0,5, pure l'inglese se ne va a casa. Semplice. In barba a tutti i sistemi organizzativi del mondo, capite? Per cui io vado a produrre in Romania, vado a produrre in Indocina, vado a produrre in Indonesia, vado a produrre in Cina, a Taiwan, che me frega tanto, no? Aziende leggere, poco impegno, le tecnologie me lo permettono, quindi come vedete gli step da questo punto di vista Marx aveva visto piuttosto lontano quando diceva che il sistema produttivo è connesso, no? Alle pratiche. È vero, se io posso farlo, lo posso fare. Poi c'è da discuterne. Saprete forse, se no sappiatelo, sapevatelo come diceva Coso, che c'è in atto un processo di ritorno delle aziende che hanno delocalizzato che si chiama rilocalizzazione, perché non ci facciamo mancare niente. Perché cosa hanno scoperto la gran parte di questi signori? Che è vero che paghi meno la forza lavoro, ma c'hai un sacco d'altri problemi. Allora, finché paghi molto meno la forza lavoro ancora ci si può stare, ma quando, come in tutte le dinamiche normali, la richiesta crea un minimo di aumento, come sta succedendo in Cina oggi, il fatto che tu paghi un po' meno gli operai non è più compensato dal fatto che devi trattare con i burocrati cinesi, che so burocrati e so pure cinesi, che so corrotti, di brutto. Noi siamo corrotti, ma lì, come dire, è molto diverso. Insomma, tutta questa serie di difficoltà che non te capisci con quelli che ci sono, perché chiaramente il cinese medio parla cinese e tu hai dei problemi, a meno che non ti sei fatto una formazione marcata prima e quindi parli il mandarino, t'attacchi, devi trovare qualcuno che parla il mandarino e ti devi fidare di quello che parla il mandarino, perché se no te fotte insieme al cinese. Insomma, c'è tutta una serie di problemi significativi per i quali, tutto sommato, richiudono le loro belle aziende e se le riportano a casa con tutta un'altra serie di adattamenti. Però insomma stiamo vedendo che dopo il primo colpo, quindi dopo la prima botta per la quale era improvvisamente così conveniente fare le cose all'estero, un po' perché abbiamo devastato il nostro mercato del lavoro, un po' perché stanno rimettendo in piedi quello di questi che non l'hanno mai avuto, le cose si stanno un tantino riassestando. Però si stanno riassestando comunque in un'altra ottica rispetto a quella delle risorse umane come erano state pensate, ok? Perciò, e questo ve lo accennavo prima, cosa vediamo noi oggi? Vediamo dei sistemi ibridi. Che ne dicano i miei brillanti colleghi economisti? Che ne dica il sistema di pensiero dominante? Noi oggi stiamo praticando let et continuamente. Perché se voi andate da McDonald's, che trovate? McDonald's, gli americani lo chiamano, è una delle economie che vengono definite three ring box, ovvero sia le economie in procedura, quelle col faldone, coi tre anelli, con dentro tutte le cose già scritte. Perché McDonald's è uno dei più rigorosamente tayloristi ad oggi. McDonald's, vi dicevo l'altra volta, c'è l'università dell'hamburger, dove ti insegnano tutto quello che devi fare con le merci. Ti insegnano in che ordine devi piegare gli hamburger, ti insegnano quanto tempo puoi tenere le patatine fritte, ti insegnano quanto tempo possono rimanere dentro la frittura e fuori dalla frittura. Tutto, è tutto scritto, è tutto in procedura. Ok, quindi figuriamoci. Però se guardi il negozio di McDonald's c'è la fotografia dell'operaio del mese. Allora ti chiedi, com'è? No? Dovevano essere human resources quelli che fanno queste cose? Perché l'hanno capito benissimo i tayloristi che da quel punto di vista Taylor aveva toppato. Hanno capito perfettamente, è vero, se tu fai attenzione alla forza lavoro, la fotti meglio. Mentre con le risorse umane poteva essere incidentale, oggi è diventata una prassi normale. Oggi te fanno un favore se vai a lavorare. Questo è il bello delle cose. Tutta questa costruzione ci ha portato a che loro sono i buoni e tu sei quello che rompe l'anima andare a voler lavorare. Quindi devi in qualche misura venire incontro, prendere un tozzo di pane, essere contento se ti danno una pacca sulla spalla e ti mettono la fotografia. Tutte queste cose carine sono diventate una miscela devastante. Capite? Quello è il grande problema. Perché quando tu quella ispirazione, che era, io credo, in larga misura in buona fede, la cominci ad esaminare da un punto di vista invece del taylorismo, ti accorgi che sono delle strategie vincenti, che tu puoi adottare senza crederci per niente. Tant'è vero che oggi le human resources non fanno che tagliare teste. Non c'è nulla di quello che avrebbe dovuto esserci. Perché? Perché nelle human resources c'era un altro aspetto interessante, ovvero sia la consapevolezza che ognuno sa far bene qualcosa. Ovvero sia non che gli venga insegnato, ma che sia portato. Questa è l'idea profonda che riporta paradossalmente le risorse umane alla filosofia tedesca dell'Ottocento. Cioè l'idea che ognuno di noi in qualche misura sia predisposto a far qualcosa meglio di qualcos'altro. No? Allora, se questo fosse vero, e io ne sono profondamente convinto, uno sfruttamento economico intelligente della manodopera dovrebbe individuare per ciascuno ciò che lui vorrebbe fare e farglielo fare. Semplicemente, no? Questa sarebbe l'idea. Lei è portata per fare la violinista e dovrebbe fare la violinista. Anche se non è immediatamente ovvio come questo mi renda, ma è ovvio che in un'ottica di questo genere non mi pongo tanto il problema di quanto una cosa mi rende, quanto di quanto una cosa soddisfa chi la fa. E sono due cose un po' diverse. Però io so perfettamente che se non facessi tutto quello che faccio, io sarei un magazziniere contento. Che, come vedete, non è che dice, oh, voglio fare il concertista, voglio fare il... No, un magazziniere, cioè che te frega. Perché di carattere tendo a mettere le cose in ordine, quindi quando posso mettere le cose in ordine sono contento. Mi limito perché sennò diventerei, come dire, pazzo. Però quando ho fatto negozio per 10 anni, il negozio era cambiato da così a così, perché era si trovavano le cose, era tutto come doveva essere dal mio punto di vista, quindi lo farei con gioia. Questa cosa, da un punto di vista del datore di lavoro, è un qualcosa in più, o no? Che metterci qualcuno che invece ama guidare. Allora, se io faccio il fattorino e quello fa il magazziniere, c'è qualcosa che non quadra. Lavoriamo entrambi, non vi dico che lo facciamo male, ma lo potremmo fare meglio. Se volessimo ragionare in un'ottica intelligente economica, otterrei il massimo con soddisfazione reciproca. Perché è ovvio che non è detto che ci debba essere sempre e soltanto il versante lavorativo. C'è anche la parte che mi diverte, la parte che mi piace. Perché non usarla? Questo dovevano fare le risorse umane. Le risorse umane dovevano metterti in grado di fare il lavoro più prossimo a quello che tu avresti voluto fare. perché avevano capito perfettamente, prima che ci rincoglionissimo ulteriormente, perché poi naturalmente la nostra storia è una storia di, come dire, sempre più in basso, non poi si scava, che c'è qualcuno che fa meglio delle professioni, che è disposto a farle anche prendendo meno, paradossalmente, ma che comunque quando le fa meglio di un altro, senza cattiveria, perché è più portato, perché c'è quello che si chiama il talento. Quindi le risorse umane nascevano da tutto questo insieme di ragionamenti, l'attenzione, la cura per la forza lavoro, le peculiarità della forza lavoro. Quindi coloro che si occupavano di risorse umane erano quelli che dovevano riuscire a combinare tutti questi fattori per avere l'utilizzo migliore della forza lavoro esistente. Poi è chiaro che nessuno presume che tu riesca a fare appunto i capolavori e che tutti facciano quello che amano, ma se tu ti muovi in quest'ottica è probabile che parecchi di quelli che lavorano con te siano soddisfatti e quindi rimangano, che c'è anche questo. Se tu stai bene da qualche parte, prima di andartene, te devono offrire parecchio di più. Se tu invece sei un estraneo che lavora lì perché ti danno X, basta che ti diano X più 1 e te ne vai. Che problema c'è? È abbastanza evidente, no? Allora, il discorso delle risorse umane e del terrorismo è proprio costruire una filosofia aziendale completamente diversa. Ok? Però questa filosofia aziendale ha dei costi. In qualche misura, paradossalmente, diventa un'azione razionale rispetto al valore e non semplicemente un'azione razionale rispetto allo scopo, come diceva il vostro collega, no? Perché qualcosa lo recuperi da una parte ma lo sacrifichi da un'altra. Siccome noi questa idea di poter sacrificare qualunque cosa l'abbiamo assolutamente rimossa dall'orizzonte della pianificazione economica, non poteva durare. E insieme a una serie di crisi sistemiche piuttosto marcate, perché vi ricordo che ci sono stati problemi con gli idrocarburi dagli anni 70, poi una serie di bolle finanziarie che si sono succedute, quindi anni 80, 86, 87, la famosa Milano da bere, come si chiamava ai tempi, c'è questo momento in cui appunto tutti liberi, tutti fanno quello che gli pare, assolutamente deregulation, e si creano i fondamenti per quello che abbiamo noi oggi, ok? Del quale ci occupiamo un po' meglio la prossima volta nel dettaglio. Però c'è comunque da ragionare su questo discorso, no? Perché abbiamo detto quindi che oggi le aziende utilizzano una serie di strumenti che non sono coerenti gli uni con gli altri, che vengono alcuni dal terrorismo, alcuni dalle risorse umane, ovviamente per massimizzare il loro ritorno. Questo è il punto. Per cui oggi le risorse umane, come vi dicevo, sono quelle che fanno i conti e licenziano. Raramente c'è un altro tipo di attenzione, no? Perché? Perché il mantra, uno dei tanti mantra idioti del mondo economico di oggi, è quello che attraverso la riduzione della forza lavoro l'azienda opera un risparmio ed un guadagno. Senza tener presente, come dicevamo poco fa, e vi ricordo, che la forza lavoro è pure quella che consuma, perché non è che c'è qualcun altro nel mondo. Siamo questi, quelli che producono e quelli che consumano. Allora, se quelli che producono licenziano quelli che consumano perché non gli vogliono dei soldi per consumare, poi hanno un problema di consumo. Mi sembra piuttosto lineare, no? Quindi noi riduciamo la forza lavoro in nome dei risparmi e del guadagno delle aziende senza renderci conto che le aziende risparmieranno nella produzione, ma non vendono, perché nessuno ha più una lira da spendere, e quindi questo ci rivela parecchio anche di nuovo sull'intelligenza generale del sistema economico nel quale ci stiamo muovendo. Domande? Oh, c'è un altro problemino non da poco. Abbiamo detto just in time, abbiamo detto che Toyota è il produttore più importante del pianeta. A voi vi pare plausibile che Toyota costruisca 70 macchine oggi, 150 domani, 1,5 milioni domani, senza avere un po' di pianificazione, senza... No, suona male. Ecco, allora... Per carità, just in time va bene, la flessibilità nella produzione va bene, però questo non vuol dire che le aziende che hanno scelto il modello toyotista abbiano completamente rinunciato al controllo del mercato, che sarebbe bello ma irrealistico, no? E quindi col just in time si passa, come vi dicevo prima, al problema dei desideri. E questo è il passaggio. Perché che cosa faccio io per... Non, io so come è fatto il mercato, no? Però non è che posso limitarmi ad accettare quello che dice il mercato, perché non è nell'ottica delle grandi aziende, non funziona così. Quindi io devo trovare un modo per cui il mercato faccia desideri quello che voglio io, in modo che poi mi dica: guarda, voglio questo, io lo so e te lo produco. Più o meno l'idea generale è questa. Quindi la logica del desiderio diventa funzionale in quest'ottica, perché permette evidentemente di modellare, magari con un po' più di flessibilità, in questo senso dal punto di vista buono, di prima il comportamento del mercato, ma comunque ti permette ancora di progettare, di pianificare la produzione, di sapere quanto ti servirà di sedili, quanto ti servirà di pelle, quanto gas, quante cose, perché non te la inventi una produzione di milioni di pezzi, c'è poco da fare, perché non è che li evochi dal nulla, hai bisogno della filiera, no? Quindi che tu voglia o meno, dovrai in qualche misura riuscire a gestire la questione. Quindi come funziona in ultima analisi il just in time? Funziona che vengono, come dire, sottoposti degli stimoli al mercato, sia da un punto di vista di surveys che da un punto di vista di strategie pubblicitarie. Non so se vi è mai capitato, ci avete mai fatto caso che ci sono spesso delle campagne pubblicitarie che cominciano in modo del tutto incomprensibile. Tipo uno che ti guarda e fa: l'hai preso? Tu ti chiedi: ma di che cazzo parli? No, cioè, ecco. No, lo sa benissimo che sta facendo lui, cioè sta creando la domanda che poi verrà intercettata. Perché prima ti dice: l'hai preso, poi dopo 15 giorni c'è la stessa faccia che ti dice un'altra cosa, che comincia a capire di che parli, e dopo altri 15 giorni dice: guarda che con questo hai risolto la situazione. A quel punto che succede? Che gli uffici di ricerca fanno le loro valutazioni e scoprono quanti, dopo questa strategia, sono interessati a comprarsi l'oggetto in questione. Se è andata bene, o producono, se no, no. Quindi hanno speso soltanto la campagna pubblicitaria, non hanno buttato tutto il materiale. Capite? Tant'è vero che spesso e volentieri tu vai a chiedere quell'oggetto perché a te ti sarebbe andato, ma non lo fanno, perché ci sei dentro altri quattro, diciamo, arrivederci, grazie. Capite? Quindi il modo di intervenire sul pubblico, sul mercato, è diverso, ma comunque mira allo stesso ragionamento, perché comunque le economie di scala rimangono per molti versi. Ok? Sono diverse come quantitativo, perché, come abbiamo visto, siccome l'apparecchiatura mi permette di fare più cose, posso produrre 5x2 e non 10. Quindi devo ragionare con delle, comunque, dei quantitativi minori, ma comunque sempre 10 produco, che siano 5 frigoriferi e 5 cucine invece di 10 scaldabagni, ma comunque li devo vendere. Quindi continuo ad avere evidentemente dei problemi di concorrenza, dei problemi di immagine, ed ecco perché la gran parte della questione io me la gioco sul desiderio, che non c'entra niente con l'oggetto. Capite? Perché nel momento in cui io riesco a convincere lei che io sono il portavoce del suo pensiero, lei poi fa quello che dico io. No, non so se avete sentito quello che sta succedendo con Violetta, io non l'ho mai sentito nominare fino a recentemente, però, come dire, c'è stata questa epifania e abbiamo scoperto che le piccole da 8 a 12 anni sono assolutamente prese per Violetta. E che fanno per Violetta? Si truccano come Violetta, si vestono come Violetta, sentono la musica di Violetta. Ora Disney non ne sa niente, secondo voi, di questa cosa? L'ha colta fuori e dice: oh cazzo, Violetta è stato un successo, dovremmo fare i kit di trucco? Quelli hanno cominciato a pensare di Violetta dicendo: allora vendiamo i kit di trucco, le minigonne, le scarpe, gli alberghi dove sta Violetta, le case di Violetta, le mutande di Violetta. Questo lo stanno facendo da prima. Quello è il punto, capite? Il Signore degli Anelli di cui parlavamo prima e tutte queste iniziative ormai sono iniziative di merchandising ampio. Per cui tu fai una cosa intelligente e su quella cosa intelligente già da prima sai che venderai le magliette, le scarpe, i luoghi dove è stata girata, farai in modo che la gente vada a vedere quello che è successo quando quelli stavano nel luogo dove è stata girata, eccetera, 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 perché è quello che si vende oggi. È quello che è prevedibile. Capite? Quindi Capite quindi la logica del testimonial per molti versi, no? Perché in qualche misura è il testimonial quello che ti permette questo salto oggi come oggi, visto che il testimonial l'abbiamo svincolato da qualunque rapporto necessario, causale con l'oggetto. Il testimonial di fatto è un sogno incarnato e mi serve per caricare l'oggetto di una serie di plusvalori sui quali io poi posso giostrare e giocare tutte le mie carte, capite? Allora c'è la squadra di baseball che c'ha il cappello ufficiale, il cappello secondario, quello che si mettono quelli in fondo alla panca, quello che si mettono quelli che stanno dietro alla bandierina, quello che usi i giorni pari, quello che usi i giorni dispari. Uno a un certo punto dovrebbe chiedersi: ma mi stanno a piare per culo o no? Perché te viene spontaneo, no? Però se tu sei appassionato, sei contento. Purtroppo, voglio dire, lo so perfettamente, perché ognuno ha i suoi talloni d'Achille, no? Ovviamente, io per esempio ho cominciato a giocare di ruolo 30 anni fa, e all'inizio, quando la passione era forte, tutti i manuali che uscivano li compravo. C'ho biblioteche di manuali del gioco di ruolo. Poi a un certo punto ho cominciato a dire: ma può essere che questi stanno a pubblicare un manuale per ogni borgo della terra di mezzo? Poi mi hanno fatto 50.000 nazioni diverse per Dungeons and Dragons, ognuna delle quali c'è una storia alta così. E lì a un certo punto ti riai e dici: vabbè, ok, basta, non mi serve, posso andare avanti. Però la passione fa questo scherzo. Se una cosa ti piace, tu la vuoi in qualche misura avere sotto mano, vedere, comprare i filmati, comprare le videocassette, le registrazioni, i biglietti, i pantaloni, gli autografi e via discorrendo. È normale, è una dinamica normalmente umana. È chiaro che quando tutta dinamica normalmente umana la metti all'incasso come una vacca da latte, poi esageri, come al solito, perché noi siamo sempre lì. Che una cosa possa andare bene fino a un certo punto, non lo capiamo, deve andare bene oltre. E oltre a un certo punto ti senti preso per il culo, a meno che tu sia proprio, come dire, lobotomizzato. Nella grandissima parte dei casi succede questo, no? Però è chiaro che, come vedete, le strategie quindi di vendita e di marketing non hanno a che fare soltanto con la ragione. La ragione non c'entra più niente, la ragione sta nei numeri, se vogliamo proprio essere convinti che ci sia. Ma nella prassi tutto ciò che viene messo a sistema è ciò che non è ragionevole, perché se noi fossimo ragionevoli non compreremmo. Questo è il problema. La gran parte di quello che ci viene venduto lo compriamo solo perché non siamo razionali, perché altrimenti non lo compreremmo. Quello è il punto. E lo sanno perfettamente. Lo sanno perfettamente che noi non siamo razionali nell'atto dell'acquisto. Nella grandissima parte dei casi noi compriamo per altro, perché ci piace, perché ci appassiona, perché siamo dipendenti, perché c'è l'anamico, perché c'è il testimonial, perché mi hanno detto che, per tutta una serie di ragioni che con l'oggetto e la sua utilità spicciola, quella che teoricamente io starei acquistando, non c'entra un cazzo. Allo stesso modo in cui quelli che vengono all'università, il 10% ci viene perché vuole venire all'università, e gli altri 90% ci vengono per ragioni completamente assortite, che non hanno niente a che fare con l'insegnamento e con la spendibilità dell'insegnamento. Allora figuriamoci se questo ragionamento si fa per l'università, quanto non si fa per un paio di scarpe, un disco, un biglietto del teatro e via discorrendo. Capite? Quindi uno dei punti sui quali bisogna essere abbastanza chiari è questo, ovvero sia che l'economia è diventata quello che è diventata su una serie di affermazioni false, perché l'economia di razionale ha molto poco. E oltretutto, non solo false, ma tendenzialmente in malafede, perché la gran parte dei meccanismi dei quali abbiamo parlato, che sono appunto l'utilizzo di pulsioni istintuali, l'utilizzo di simbologie, l'utilizzo di immagini, eccetera, eccetera, la costruzione di set di valori, eccetera, è tutta roba che con l'economia non c'entra niente. Quindi a noi hanno venduto l'economia come un modo per risolvere una serie di problematiche esistenziali esistenti, facendoci credere che con quel modo le avremmo risolte. Ecco perché oggi è in crisi, perché non le abbiamo risolte. Ce ne siamo create tante altre, ma poi nella prassi siamo peggio di quelli che stavano prima. Questo è il punto, capite? Quindi è inutile poi porsi una serie di problemi, dice: com'è che non fanno questo e ce ne parlano? Perché sono 300 anni che andiamo avanti così, no? Tutti parlano di ricerca e nessuno investe in ricerca, perlomeno qui da noi, altrove questo è discutibile, ma tutti parlano di formazione, la formazione non c'è. Nel mondo del lavoro la formazione non ha più senso, perché quando tu mi stai, come dire, imponendo la mobilità, mi stai dicendo: guarda, tu avrai 5 professioni nella vita, secondo te, ma desti 5, chi è il fesso che ti forma? Perché dovrebbero spendere qualche lira perché tu migliori in modo da poter essere più appetibile per qualcun altro? E a loro che gli importa? E loro hanno a cuore il tuo benessere e le tue competenze, o hanno a cuore il loro portafogli? Credo che la domanda sia abbastanza retorica. È ovvio che se io non ho una prospettiva di averti con me, non ti formo. Allora un sistema economico che mi mette alla base la mobilità e l'intercambiabilità di lavori e poi mi parla di formazione, da qualche parte mente. Perché non è logico. Semplicemente, non c'ha senso. O no? Questo è il punto, no? Fino a quando tu non vuoi più essere formato. Perché, come vi dicevo l'altra volta, credo che ci dovremmo essere, che ora è più o meno, ragazzi? Ah, ok, vabbè, allora non siamo proprio pressati. Dico, perché nel libro di Sennett di cui vi parlavo l'altra volta, c'è questo racconto che secondo me è agghiacciante, di una panetteria dove Sennett era già andato a fare... Sennett è un sociologo americano che a me piace molto, devo dire, ed è di lungo corso, diciamo, ha cominciato nel 70 a lavorare, quindi... E quindi all'inizio della sua carriera era andato in questa panetteria, che era una panetteria greca a New York, dove aveva visto tutta una serie di modi di produrre il pane, modi, dinamiche di lavoro, eccetera, eccetera. Ci torna 30 anni dopo, la panetteria fisicamente è ancora lì, ma è un altro posto. È un altro posto perché, per esempio, la gran parte di tutto ciò che si fa lo fanno le macchine. Quindi il panettiere deve schiacciare il tasto rosetta e il tasto 30, dopodiché butta dentro gli ingredienti, se ne va, dopo un tot di tempo escono 30 rosette e lui vende le 30 rosette. Fine. Ma nel posto c'è ancora qualcuno dei vecchi panettieri, che per una questione, come dire, di relazioni umane, di risorse umane, di passione, si offre di insegnare comunque ai giovani come si farebbe il pane. E i giovani non lo vogliono sapere. Questo è il punto, non gli interessa. Perché a che gli serve? Tanto, dice uno, fra 2 mesi andrò in giro a consegnare le pizze, fra 6 mesi probabilmente servirò al bar, fra 10 mesi sarò in call center, che me frega a me di imparare a fare il pane? Io penso che peggio di così non sia descrivibile la situazione, no? Perché quello che vediamo cos'è? Uno, un cortocircuito assoluto per cui sapere una cosa si può fare solo se serve. E questa cosa è desolante, anche perché bisogna decidere che significa serve, tra l'altro. Qui serve vuol dire mi fa guadagnare 2 lire, non mi fa vivere meglio, non mi fa capire quello che succede, no, questo no. Vuol dire serve in termini economici bassi, ok? Quindi aver ucciso una curiosità intellettuale, già di per sé. No? Noi siamo fondamentalmente definiti dal nostro essere curiosi, se no staremmo ancora probabilmente meglio con le mazze di selce, andremmo in giro a piare i cosi, le alci, e vivremo tutti più contenti, credo. Però dovremmo essere curiosi, no? Uno dei nostri primi moventi è quello. Ecco, noi abbiamo ucciso in una generazione intera, questa cosa non c'è più. Poi, oltretutto, anche il discorso della prassi e della deontologia, che è un termine estremamente complicato, però voglio dire, è pensabile un panettiere che non sa fare il pane? Che tipo di soddisfazione egoica può venire a un panettiere che non sa fare il pane? Il lavoro non ha più senso così, non so se mi spiego. Non c'ha più ragione, non vi si trova dentro nient'altro che un pugno di denaro, ma veramente 30 denari di giudaica memoria, insomma, non di più, perché non c'è soddisfazione, non c'è crescita, non c'è niente. Una lobotomia generazionale totale in nome del guadagno di quello che ha fatto la macchina, perché purtroppo, per quanto detesti stringere la questione, nella prassi questo vediamo. Che poi questo sia un movimento culturale che si sta affermando da 300 anni è un altro discorso, ma purtroppo nella vita quotidiana che vediamo oggi è questo, ovvero sia lo stritolamento di una larghissima parte della popolazione in nome del profitto dei 4 imbecilli. Purtroppo, so che non è, forse sono un po' drastico, però temo che insomma ci sia poco da discutere in proposito. Okay. Quindi c'è da interrogarsi massicciamente sulla organizzazione del lavoro, su come è concepito il lavoro, sul perché continuiamo a replicare dei modelli di comportamento che non hanno più senso. Questo è il punto, non hanno più senso. Perché tutto ciò che ha permesso al lavoro di diventare il valore condiviso, radicato, immaginale, sul quale noi siamo nati e cresciuti, no? Vi ricordo che l'articolo 1 della Costituzione dice la Repubblica, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Quindi è evidente che c'è dell'altro che non semplicemente la pagnotta, ecco, tutto questo è scomparso. o perlomeno la gran parte delle aziende ritiene che sia scomparso. Poi ci sono, ringraziando Dio, tutta una serie di movimenti alternativi e contraddittori rispetto a questo, però il peso delle multinazionali è il peso delle multinazionali, che ci piaccia o meno, dobbiamo farci i conti. E una multinazionale che si comporti in modo toyotistico oggi non c'è, perché Toyota è in crisi. Quindi capite che il panorama da questo punto di vista è, per certi versi, molto deprimente, per altri apre ad una serie di novità che chiunque può applicare nel suo campo, perché non c'è, come vi dicevo prima a proposito dell'Hobbit, una dimensione ottimale per fare i cambiamenti e per fare la differenza. Questo è vero, questo è un punto sul quale bisogna rimanere concentrati e focalizzarsi. Ognuno di noi può essere quello che fa il cambiamento. Magari non sarà il cambiamento planetario, ma voglio dire, anche un minimo egoisticamente, chi se ne frega? Nel momento in cui tu già stai vivendo meglio tu, hai già fatto un bel passo avanti. Nel momento in cui tu dimostri di poter, che questo può essere fatto, hai fatto un altro passo avanti. Se poi riesci a diventare un fenomeno planetario, bene, se no chi se ne frega. Però di fatto quello che conta è capire questo, che nella scienza economica e organizzativa c'è moltissimo da ridire oggi come oggi. Molto va compreso, moltissimo va criticato e soprattutto nulla va accettato at face value, come dicono gli inglesi, al primo sguardo e all'effetto generale superficiale, perché di norma sotto c'è normalmente una fregatura. Ok?